Diamo la parola al segretario per l'appello, per favore.
Procediamo all'appello. Molteni Alcide.
Presente.
Bordoni Eugenio.
Presente.
Simonini Gemma.
Presente.
Malveggio Adriano.
Presente.
Cattelini Alda. De Felice Giuseppe.
Presente.
Lorenzini Patrizia.
Presente.
Cristini Giampaolo.
Presente.
Porra Loredana.
Presente.
Tam Marco.
Presente.
Rossi Giovanni.
Presente.
Ambrosi Salvatore.
Presente.
Mele Alberto.
Presente.
Morelli Pierluigi.
Presente.
Schiena Angelo. Del Curto Simone. Catonini Pantaleone. Cincinzia. Giustolisi Alberto. Balducci Luca. Cantoni Loris. Limuti William. Montoni Gianluigi. Zanesi Carlo. Sava Danilo. Assente. Bordoni Giovanni. Rebai Filippo. Assente. Righi Claudio. Della Cagnoletta Tiziano. Camurri Giuseppe. Bortolotti Arnaldo. Soppersa Fludio. Folini Maurizio. Faggi Aldo. Ruttico Milva. Damiano Maurizio. Massera Andrea. Grimaldi Antonio. Munarini Ivan. Forni Pier Giuseppe.
Ventotto presenti, scusate, possiamo cominciare. Allora, dobbiamo provvedere alla surrogazione, viste le dimissioni del consigliere Bongiolati Enrico, che viene sostituito dal signor Racchetti Marco, che risulta immediatamente seguente Bongiolati Enrico nella lista del Partito Democratico. Io, prima di procedere alla votazione, chiedo se ci sono tra i consiglieri c'è qualcuno che ha o si vuole pronunciare su eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità di Racchetti Marco. C'è qualche intervento? Nessuno. Allora io pongo in votazione la surroga di Bongiolati Enrico con il signor Racchetti Marco. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Unanimità. Contrari per verifica? Nessuno. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Quindi astenuti di nuovo nessuno, credo, favorevoli di nuovo l'unanimità, contrari per verifica nessuno. Bene, quindi neoeletto Racchetti Marco può prendere posto, grazie. Questo è il distintivo. Bene. Cominciamo quindi, io devo fare una comunicazione. Lunedì 9 maggio si celebra il giorno della memoria, che è stato istituito con una legge del maggio 2007 al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Il Consiglio Comunale aveva stabilito con un ordine del giorno un po' di consigli fa di ricordare questa giornata nel Consiglio più prossimo alla data del 9 maggio. Quindi invito i consiglieri ad un minuto di silenzio. Grazie. Io devo comunicare anche le assenze dei consiglieri Catonini, Lorenzini e Camurri, che mi hanno fatto pervenire la loro comunicazione. Non ho notizie per gli altri consiglieri assenti. La parola al Sindaco per le sue comunicazioni.
Una brevissima comunicazione. Ciascuno di voi ha ricevuto l'invito per l'inaugurazione della palestra di Roccia per sabato alle ore 17. Vi comunico che verrà rinviata domenica alle ore 18, perché oggi si è spento Stefano Tirinzoni, l'architetto, e noi, siccome con l'inaugurazione ovviamente è legata al CAI, a tutte le iniziative attinenti alla palestra, credo che sia doveroso spostarla a domenica alle ore 18. Colgo anche questa occasione per ricordare in qualche modo Stefano Tirinzoni, che è figura certamente nota nel mondo dell'alpinismo per la sua presidenza e anche per essere presidente della Fondazione Bombardieri, oltre a queste per le sue numerose iniziative con la propria professionalità che hanno contribuito alla crescita della città, per numerosi suggerimenti e anche opere. Ricordo inoltre che il piano regolatore ultimo che è stato vigente è stato redatto da Tirinzoni stesso. Credo quindi sia doveroso che il Consiglio Comunale in qualche modo ringrazi una figura importante che la nostra città ha avuto per il suo impegno sociale, come in qualche modo ho cercato di ricordare. Quindi ci vediamo domenica. Oltre il funerale, ricordo che è domani pomeriggio alle ore 16:30, alle ore 16:30, poi ci troveremo domenica alla palestra di Roccia, e sarà anche in quell'occasione la possibilità che il CAI, la Fondazione Bombardieri, ricordi il suo presidente.
Grazie. Quindi procediamo allora con la mozione del consigliere Del Curto, La Sinistra, Arcobaleno ed altri, avente ad oggetto bandiere di pace. Ricordo che i tempi a disposizione sono 10 minuti per la presentazione e 5 minuti per ogni intervento, un intervento per gruppo. La parola al consigliere Del Curto.
Grazie Presidente. Direi che è piuttosto difficile parlare di pace in questo periodo, quindi non mi perderò in molte parole. Darei per letta la mozione e vi ricorderei solo alcune cose. La mozione è fatta in un comune che è stato proclamato anni fa città di pace, in uno tra i primi consigli comunali che abbiamo fatto. Abbiamo aderito al coordinamento nazionale enti locali per la pace. Ecco, la tavola per la pace e il coordinamento nazionale per la pace organizzano quest'anno la Marcia Perugia-Assisi, nel 50° anniversario della Marcia Perugia-Assisi. La delibera propone di esporre la bandiera al comune e poi la partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi. È una marcia particolarmente importante perché ricorda la figura di Capitini, appunto a 50 anni dalla prima marcia, ma perché sono stati fatti alcuni lavori importanti. Si caratterizza quest'anno per essere la marcia dei giovani, cioè un progetto 1000 giovani per la pace, per far sì che la marcia sia soprattutto una marcia dei giovani, cioè di coloro che avranno il mondo dopo di noi. Sarà una marcia nelle scuole, c'è stato un progetto ogni scuola un grande laboratorio di valori, dove nelle scuole si sono discussi 7 valori costituenti della non violenza, che sono la giustizia, la libertà, valori della non violenza, la giustizia, la libertà, la pace, i diritti umani, la responsabilità e la speranza. E sarà una marcia per le città, sono invitate le città ad aderire. E la domanda per le nostre città è duplice: cosa possiamo fare nella nostra città per costruire la pace, cioè la pace a casa nostra, e poi cosa dobbiamo fare nella nostra città per la pace, cioè costruire la pace nel mondo. Momento importante anche perché questa marcia della pace è nei 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi è un modo piuttosto particolare di ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Le proposte che la tavola della pace fa ai comuni, sono agli enti locali iscritti al coordinamento per la pace, sono 10. Io propongo al nostro comune di seguirne 4, anzi. Promuovere la partecipazione nelle scuole, avvisando le scuole del fatto che è stata presentata questa mozione. Coinvolgere i centri e i mediatori culturali per far sì che anche gli extracomunitari possano partecipare a questa pace. Promuovere con tutti i mezzi di comunicazione, sulla stampa, eccetera, l'eventuale diffusione dell'eventuale approvazione di questa delibera, e se la delibera fosse approvata coinvolgere anche gli altri comuni del territorio per queste cose. Ecco, quando si parla di pace, di solito si parla di pace come valori, giustizia, uguaglianza, tutte le cose che ho ricordato. In realtà in questo periodo probabilmente ci basta ripiegare su pace come assenza di guerra, che è quello che non dovremmo mai fare. Però forse adesso pace come assenza di guerra diventa una cosa veramente importante. Allora io vi ricordo soltanto l'articolo 11 della Costituzione, che recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quando fu fatto questo articolo nella Costituzione, fu un articolo molto discusso e molto importante. In un articolo di un docente di diritto costituzionale, Claudio De Flores, uscito ieri, si scrive: un principio, quello pacifista, che il Costituente volle, non a caso, formulare impiegando le parole il più possibile incisive, fino a preferire alla poco efficace formula rinuncia il verbo ripudia, proprio in considerazione del suo accento energico che, virgolettato, implica così la condanna come la rinuncia alla guerra. Questo è l'intervento di Meuccio Ruini, 24 maggio 1947. Ne avrebbe potuto essere diversamente, visto il compito storico che il Costituente si era assunto: relegare definitivamente, virgolettato, la guerra fuori dalla legge. Intervento di Palmiro Togliatti, 3 dicembre 1946. Io concluderei il mio breve intervento leggendovi una poesia che ho spesso riportato nelle scuole quando vado a parlare di pace. È una poesia di Luigi Michele Straniero. Io non andrò alla guerra. Ci sono troppi fiori nei prati e sulle pagine dei libri colorati. Ci sono troppi bambini che mangiano dei gelati, troppe rondini, troppe grida la domenica alla partita, troppe vecchiette al sole sedute sulle panchine, troppe sere senza fine dove si perdono i passi nell'aria tra chiari odori di casa e di voci, troppi sorrisi, troppe croci, troppa felicità sulla terra. Non andrò mai a fare la guerra. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Bordoni.
Sì, abbiamo valutato questa mozione, che condividiamo per larga parte, ma che non condividiamo per alcuni aspetti legati principalmente ai contenuti della dichiarazione, ad alcuni contenuti della dichiarazione, perché li riteniamo non veri. L'Italia non deve smettere di fare la guerra in Afghanistan, deve certamente contribuire alla costruzione della pace in Medio Oriente, in Africa e nel resto del mondo. Mi pare che quello che sta facendo l'Italia in Afghanistan, l'Italia sta facendo peacekeeping, visto che siamo in Italia, sta costruendo la pace. In Libia l'Italia sta, in accordo con una risoluzione dell'ONU, che qui è citata, interviene per garantire un popolo oppresso da un dittatore, una risoluzione unanime delle Nazioni Unite. Taglia le spese militari. Noi non abbiamo un esercito per fare la guerra, abbiamo un esercito per garantire la pace. Quindi non condivido il fatto che si taglino le spese militari, non condividiamo il fatto che si devono tagliare le spese militari, perché le spese militari servono non a fare la guerra ma a garantire la pace e a garantire che non si compiano eccidi quali quelli che si stanno consumando in Libia. Noi siamo d'accordo sul fatto che l'Italia deve rispettare, l'Italia dei 150 anni debba rispettare i diritti umani, però non siamo d'accordo sulle graduatorie. E se dobbiamo fare una graduatoria, cominciamo a mettere in cima alla graduatoria il rispetto dei diritti umani di chi è italiano e non dei migranti. Per queste ragioni io sinceramente, a nome del mio gruppo, ritengo che su questa mozione, è una mozione, noi non possiamo essere d'accordo per via del documento che viene allegato e che contiene a nostro giudizio le questioni non condivisibili che ho prima ricordato. Per quanto riguarda poi il fatto che di appendere la bandiera, visto che il nostro è un comune che ha già preso una serie di impegni in questo senso, mentre siamo d'accordo sul testimoniare quotidianamente l'aspirazione alla pace, e riteniamo di farlo anche con gli atti che sono qui censurati, ritengo che per quanto inutile la nostra opinione, vista la maggioranza che sottoscrive questa mozione, ritengo che il Comune di Sogno possa fare a meno di appendere la bandiera della pace. Il Comune di Sogno è un'istituzione, credo che le istituzioni non debbano fare degli atti formali, debbano assumere degli impegni concreti e debbano dimostrare il loro amore per la pace e non appendere le bandiere. Un'ultima cosa, lasciate stare le scuole. Questa è una mozione che non è assolutamente bipartisan e nelle scuole bisognerebbe evitare di portare posizioni più o meno ispirate a sentimenti che non sono generali. Noi siamo assolutamente d'accordo con quanto dice il nostro presidente Napolitano, e cioè che l'Italia deve fare percorsi di pace non ignorando quello che sta avvenendo intorno a noi, e quindi se è necessario spazzolare qualche delinquente, qualche terrorista, noi siamo d'accordo che venga spazzolato. Lo dice l'ONU, lo dice Napolitano, mi pare che lo dica la maggioranza del Parlamento, e quindi noi su questa mozione voteremo contro per le ragioni che ho detto, e ugualmente sulla sottoscrizione e pubblicizzazione della dichiarazione allegata. Grazie.
Grazie. Consigliere Cattelini Alda.
Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Del Curto che con questa mozione ci dà modo di approfondire una tematica importante, suggestiva, ricca di implicazioni per il presente e per il futuro di tutti. Come riflessione generale, molto sintetica e non certo esaustiva perché il tempo a disposizione è poco, la mozione ci propone di condividere i valori fondanti della società civile, tenuto conto della realtà odierna nazionale e internazionale, che rivela preoccupanti segnali di allarme, a mio giudizio ma non solo al mio, C'è troppa violenza in giro, indifferenza, inerzia e anche molta rassegnazione, che è negativa. Sono i sintomi di una crisi ben più profonda ed estesa della sola crisi economica. È una crisi culturale, è emergenza democratica, crisi di diritti, di libertà, di prospettive. Si continua a parlare di pace ad ogni livello, a chiederla per tanti popoli e persone, ma non basta. La prossima marcia per la pace Perugia-Assisi, nel suo 50° anniversario, vuole essere un forte messaggio, impulso ed invito a reagire per contrastare violenze, egoismi, razzismi, mafie, guerre, degradi sociali, disastri ambientali e quant'altro. Si sente il bisogno di un'altra cultura che rimetta al centro i valori posti a fondamento della nostra Costituzione e del diritto internazionale. Da un lato per riscoprire il significato autentico di questi valori, perché ispirino un grande progetto educativo e di rinascita, e dall'altro perché ai valori riconosciuti corrispondano atti politici concreti e coerenti a tutti i livelli, a partire dalle nostre città fino all'Europa, al mondo e all'ONU. La mozione, che è frutto di impegno di molte associazioni ed enti a partire dalla Tavola della Pace, dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Amnesty International, eccetera, pone al centro i valori della non violenza, della giustizia, della libertà, della pace, dei diritti umani, della responsabilità e quindi della speranza. Soffermiamoci un attimo con il pensiero e le emozioni sui principali problemi e obiettivi che la missione si pone. Necessità di maggiore investimento nella scuola e nell'educazione. Promozione dell'impegno e del protagonismo giovanile. Lotta alla povertà e all'esclusione sociale, disarmo e riduzione delle spese per gli armamenti, liberando magari risorse da investire nel sociale per dare risposte alle vecchie e alle nuove povertà, guerre e grandi violazioni dei diritti umani, immigrazione e diritto-dovere di ospitalità e di asilo contro i respingimenti, integrazione e diritti di cittadinanza, difesa dei beni pubblici per curare, tra virgolette, il pianeta Terra. Non possiamo restare indifferenti, non possiamo non aderire alla mozione e non sottoscrivere la dichiarazione che ci viene proposta. Non possiamo non riconoscerci in essa. La bandiera della pace ha bisogno di tutti. L'appello della Tavola della Pace dice: invece delle bombe la politica, invece della dittatura la democrazia, invece degli affari i diritti umani, invece della propaganda l'informazione, invece dell'indifferenza la partecipazione, invece del respingimento l'accoglienza, invece del petrolio le energie rinnovabili. Io sono convinta di tutti i valori che sono stati espressi e sicuramente il fatto di poter mettere la bandiera della pace in una finestra del municipio ci trova d'accordo, è il meno che si possa fare. Mi auguro che possa essere messa anche sulle finestre delle nostre case e che questo arcobaleno di pace si moltiplichi per tutta la città. Potrebbe essere messa, a mio giudizio, anche all'ingresso della città, così che sotto il cartello Città del Vino compaia anche Città della Pace. Grazie.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Non nascondo la difficoltà da commentare questa mozione. Innanzitutto ringrazio l'amico del Curto perché ha sollevato un problema reale, un problema che sentiamo tutti, pur diversificandolo nelle espressioni. Allora, io dirò subito che sono contrario alla bandiera della pace, perché se ne è fatto grande uso e grande abuso a livello politico, non a livello di popolo e non a livello sociale, per cui dico subito che questa bandiera mi lascia prettamente indifferente, proprio non la riconosco, conosco solo la bandiera italiana. Secondo, posso essere anche d'accordo sull'iniziativa Mille Giovani per la Pace, pace come assenza di guerra. È chiaro che l'informazione da dare ai giovani deve essere estremamente positiva, perché la pace è sicuramente il bene più grande. Per questo penso che più che una bandiera sia importante costruire la pace dando senso alla vita che viviamo ogni giorno, con il nostro esempio, con il nostro comportamento, con quello che facciamo tutti i giorni per i più deboli, per quelli che ci tendono la mano, e dialogando e abiurando tutte le forme di violenza. Dico abiurando tutte le forme di violenza. Poi sono in difficoltà anche perché diciamo che l'allegato l'Italia ripudia la guerra personalmente mi trova d'accordo al 101%, però se questo fa parte della mozione bandiera della pace devo fare una riflessione, perché sappiamo benissimo che la guerra crea vittime, divisioni, disuguaglianze, odio, cerca di annientare le culture, allontana i popoli, e questo sicuramente è una cosa che non vogliamo. Se mi dite se sono d'accordo con la Libia, io dico, signori miei, io sono contro la guerra, contro ogni forma di guerra, perché il rispetto dei popoli è basilare per una convivenza civile. Per cui, e caro Del Curto, dammi tempo di un'ulteriore riflessione prima di esprimere un voto favorevole, contrario o di astensione. Comunque grazie per quello che hai presentato.
Grazie. Consigliere Forni.
Dico subito che non voterò a favore di questa mozione. Mi spiace prendere questa decisione, ma purtroppo anche in questa occasione si procede con un costume politico che non mi piace. Non si ha la seria intenzione di fare del Consiglio Comunale il luogo della discussione, del confronto, dello scambio di idee e di opinioni, per poi in un secondo tempo prendere decisioni che siano il più possibile condivise. Si preferisce utilizzare il Consiglio Comunale come veicolo per far passare le nostre pur rispettabili idee. Nulla poco interessa della fatica del coinvolgimento, che invece prevede che le scelte siano frutto di un serio e paziente cammino che possa portare a decisioni condivise dalla maggior parte. Se invece si propongono le mozioni, si chiede o prendere o lasciare, e l'abbiamo già capito dagli interventi che mi hanno preceduto. E mi spiace, perché devo dire allora a questo punto che preferisco lasciare. Credo che con questo metodo non si possa andare molto lontani. È un metodo, credo, anche ben diverso da quello utilizzato dai padri costituenti per scrivere quella Costituzione che anche in questa mozione viene definita gran bella. Gran bella perché è frutto dell'apporto di tante sensibilità culturali e di svariate concezioni etiche della società. Mi chiedo come è possibile pensare che di fronte a temi di tale importanza come quelli contenuti nella mozione si debba semplicemente accettare delle idee senza poterle discutere, approfondire con un dialogo costruttivo che poi porti alla fine a qualche documento, a qualche conclusione. In questo senso io sono anche tra l'altro ben contento di non dover adeguarmi a nessun gruppo, pertanto questa mia è un'idea del tutto personale. Le richieste poi che vengono presentate, tipo quella di appendere alla finestra la bandiera della pace, di sottoscrivere la breve dichiarazione, mi suggeriscono alcune riflessioni. La prima è: quale bandiera? Ammesso che ce ne sia una sola, siamo certi che tale bandiera sia il simbolo di un'unità di pensiero, di intenti e di giudizi sul tema della pace? Un conto è il tricolore, simbolo di un popolo che dovrebbe cercare la pace, e un'altra una bandiera che dovrebbe rappresentare opinioni sulla pace. Ancora, che significato ha per il Consiglio Comunale che non ha condiviso alcun percorso, nel senso che non è stato presentato in precedenza alcun percorso, se non la decisione fatta lo scorso anno di aderire alla manifestazione della marcia? Dicevo che significato ha sottoscrivere una dichiarazione che, almeno spero, è frutto di un cammino di riflessione di un certo numero di persone. Le riflessioni contenute sono però talmente, per quanto risulta scritto, ovviamente non si può fare diversamente, sono talmente generiche e anche, credo, intrise di luoghi comuni, è ovvio che sia così, anche se sono degni di molta attenzione, che credo che soltanto chi le ha pensate abbia dentro le motivazioni profonde che le hanno dettate. Che cosa si può dire ai cittadini per spiegare il contenuto della dichiarazione? E io credo che un esempio per tutti è rappresentato dalle parole finali: cura della terra, difende i beni comuni e promuove nuovi stili di vita. Cosa significa cura della terra? Quali sono i beni comuni da difendere? Quali sono i nuovi stili di vita da adottare? Allora devo concludere questo mio intervento confermando il mio voto contrario, ma anche in modo particolare la mia contrarietà verso uno stile dei rapporti politici che spero non rientri fra i nuovi stili di vita da adottare previsti dalla dichiarazione. Grazie.
Grazie. Consigliere Racchetti.
Sì, brevemente per dire che ringrazio il consigliere Del Curto per la mozione che ha presentato, che mi trova del tutto favorevole e partecipe. Ho sentito, ho ascoltato le dichiarazioni di chi mi ha preceduto. Devo dire che condivido coloro che si sono proposti a favore. Volevo semplicemente aggiungere che ritengo che l'esposizione della bandiera della pace, che comunque la pace come è un principio che chiaramente ha anche una sua valenza politica, meriti di essere esposta, in quanto l'esposizione, la sua esposizione rappresenta un valore simbolico che comunque stimola la riflessione su principi fondanti della nostra convivenza civile come cittadini, cittadini italiani, ma anche cittadini di una comunità locale, e rappresenta forse anche il momento di riflessione su un principio che è stato costituzionalizzato, però è stato costituzionalizzato in maniera pregnante. È stato ribadito: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e però è un principio che è stato costituzionalizzato, ma la cui lettura, interpretazione ed applicazione non è semplice, per cui l'esposizione della bandiera della pace può rappresentare un momento di riflessione generale su questa problematica. E volevo poi da una parte magari ricollegarmi all'intervento di chi mi ha preceduto, il consigliere Forni, che dice: ma la dichiarazione allegata contiene delle enunciazioni che sembrano non inerenti, cosa vuol dire la cura della terra, la difesa dei beni comuni? Beh, secondo me è pertinente, nel senso che comunque si vede, si sta vedendo in questi giorni che comunque la guerra molto spesso è dettata dalla necessità di appropinquarsi di beni di prima necessità, l'acqua, il petrolio, e quindi sono comunque beni comuni la cui difesa è una garanzia per la pace. E poi volevo concludere semplicemente citando un mio ricordo di scuola, lo storico romano Tacito, che ha messo in bocca a un generale, quindi a un combattente, un militare, una frase così che riferita all'impero romano: là dove fanno il deserto la chiamano pace, come motivo di riflessione.
Grazie. Consigliere Massera.
Molto velocemente, per sottolineare come non voteremo a favore di questa mozione. Personalmente mi sento dire una cosa, l'ho detto anche quando abbiamo votato a proposito della mozione che era relativa al crocifisso. Per un nostro modo di operare, il nostro modo di vedere la politica e l'azione politica, facciamo un po' fatica come gruppo ad aderire a mozioni di questo tipo, come anche ad esempio quella che riguardava il crocifisso, perché davvero io personalmente riesco a motivarmi maggiormente nell'azione politica quando posso intervenire su temi relativamente ai quali ho un controllo, la possibilità realmente di incidere. Io sono un consigliere comunale, noi siamo consiglieri comunali, ci occupiamo, credo con impegno, della nostra comunità e troviamo queste mozioni, posso dire, ma può essere anche un valore positivo la retorica a volte, ma comunque retoriche, e comunque poco possiamo incidere noi su questi temi. Credo che lo sventolare la bandiera della pace difficilmente può incidere sui grossi temi, elevati temi che vengono inseriti ad esempio all'interno dell'allegato, temi che peraltro, ed è anche questo legittimo, manifestano una visione di parte, perché ci sono dei riferimenti precisi, ad esempio l'Afghanistan, non ci sono riferimenti ad altre situazioni, quindi in qualche modo cultura da cui escono rispettabilissima, la cultura politica di Del Curto, che io rispetto ma in cui non mi riconosco, portano a espressioni che a mio avviso sono in qualche modo di parte, sono politiche e non sono generali, quindi non essendo una visione generale quella che esce da questa mozione non mi ci riconosco, credo che sia legittima questa posizione. E poi ripeto quello che ho detto all'inizio, difficilmente io aderirò su questo tema, ma anche su altre, delle mozioni che ci impegnano su temi come la pace, la religione. Preferisco impegnarmi sui temi relativamente ai quali sono stato eletto in consiglio comunale, ma questa è una mia personale visione. Taglio alle spese militari, parliamo di temi veramente importanti, ma che cosa può il taglio delle spese militari, anche se noi diciamo che siamo per il taglio delle spese militari, augurandomi che chi poi deve decidere questo taglio tenga conto della voce del Comune di Sondrio, ma francamente così io faccio fatica a dire ok, sono contro le spese militari, quindi una mozione del Comune di Sondrio servirà in questa direzione, ammesso che sia favorevole al taglio delle spese militari, perché bisogna vedere a cosa è indirizzato l'utilizzo della forza militare. La forza militare può essere utilizzato in varie direzioni, non solo per fare la guerra, ma anche per difendere da aggressioni dei popoli, e è successo che governi anche di centrosinistra abbiano sposato delle missioni che vengono chiamate umanitarie. Io toglierei il velo di ipocrisia, le missioni non sono umanitarie, si può anche non usare questa parola quando poi ci scappa il morto, e spesso ci scappa. L'importante è la coerenza e dire bene esattamente dove si vuole andare. Io ritengo che alcune missioni possano avere una legittimità e quindi non sono per il ripudio a tutto tondo dell'utilizzo della forza militare, e anche per questo non mi riconosco in questa mozione. Grazie.
Grazie. Consigliere Monarini.
Volevo solo dire perché Non voto favorevole, il mio voto sarà contrario a questa mozione, perché io penso che fuori dalle istituzioni devono essere appese le bandiere che rappresentano le istituzioni. Nulla contro alla pace, però credo che fuori dalle istituzioni ci debbano essere appese le bandiere delle istituzioni. Poi se uno ha una manifestazione, giro per strada, vuole avere la sua bandiera, ben venga. Non sono favorevole al taglio delle spese militari, perché credo che le spese militari, come già ha detto il consigliere Bordoni, garantiscono la pace, sicuramente sono un deterrente contro la guerra, e queste sono le motivazioni per cui io non condivido la mozione e il mio voto sarà contrario.
Grazie. Nessun altro? Consigliere Del Curto.
Giusto, due brevi risposte. Sul discorso che le mozioni non si possono discutere, direi che non è vero, le mozioni sono emendabili, si può farci di tutto, obiettivamente. Sul discorso che si appendono le bandiere delle istituzioni, ci siamo proclamati città di pace e non vedo nulla di male nell'appendere una bandiera del genere, che rispecchia questa cosa. Sul fatto di impegnarsi per la pace, è vero, i percorsi di pace dividono, tutte le volte che si parla di pace ci si conta, è così, e sarà sempre così fin quando ci sarà la pace, obiettivamente. Rispetto ai valori per cui impegnarsi, io dico lasciateci sognare. È possibile impegnarci anche per la pace, anche in un comune come il nostro. La tavola della pace dichiara: un compito speciale spetta ai comuni, alle province e alle regioni, che hanno la responsabilità di dar voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini, di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno e di proteggere le persone più deboli e vulnerabili. La partecipazione alla marcia dei gonfaloni, dei sindaci, presidenti di provincia e di regione, assessori e consiglieri deve essere parte integrante dell'impegno quotidiano a costruire le città della pace e dei diritti umani. Io mi permetto soltanto di rileggervi la dichiarazione che abbiamo chiesto con questa mozione, abbiamo chiesto che venga sottoscritta dal Comune, dichiarazione evidentemente scandalosa. L'Italia che compie 150 anni ha una gran bella Costituzione. L'Italia che compie 150 anni ripudia la guerra, lavora per la pace e la giustizia, promuove la sicurezza umana e la democrazia internazionale, rafforzando l'Unione Europea e l'ONU. Smette di fare la guerra in Afghanistan e costruisce la pace in Medio Oriente, in Africa e nel resto del mondo. Lotta contro la povertà e le disuguaglianze sociali nelle nostre città, in Europa e nel mondo, e promuove un lavoro dignitoso per tutti. Taglia le spese militari e smette di vendere armi nel mondo. Investe sull'educazione, sulla cultura, sulla formazione e sul protagonismo dei giovani. Rispetta i diritti umani, a cominciare da quelli dei migranti che vivono e nascono nel nostro paese, e si batte contro le mafie, la corruzione, l'illegalità e ogni forma di razzismo e di violenza. Cura la terra, difende i beni comuni e promuove nuovi stili di vita. Questa è l'Italia che amo, che festeggio e che voglio costruire. E rispetto alla difesa dei diritti umani, io direi che un conto è partire dai diritti degli ultimi, e quindi partire dai migranti, da chi è più povero, da chi più soffre, e un conto mettere il prendere tutti nos. La nostra scelta è partire dagli ultimi. Grazie.
Grazie. Pongo quindi in votazione la mozione del consigliere Del Curto ed altri avente oggetto bandiere di pace. Ci sono astenuti? Nessuno? Astenuto Paggi. Favorevoli? Contrari? Ventitré favorevoli, nove contrari, un astenuto. La mozione è approvata. Prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione della trascrizione della seduta consigliare, ho ricevuto un'interrogazione urgente, primo firmatario consigliere Antonio Grimaldi, interrogazione urgente al sindaco, l'oggetto è cosa sta succedendo alla scuola Paini di via 4 novembre. A termini di regolamento do lettura dell'interrogazione. Dopodiché, senza discussione, dobbiamo votarne l'urgenza, e poi se c'è la possibilità di dare una risposta immediata, verrà data, altrimenti ci sarà una risposta scritta entro i 5 giorni da oggi, che è il giorno della presentazione. Allora, vi leggo l'interrogazione. Premesso che il sistema scolastico provinciale è impegnato nell'organizzazione dell'anno scolastico 2011-2012, che il DPR 89 del 2009 ha introdotto nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, che la scuola primaria sondriese è articolata su 3 circoli didattici e che in particolare fanno capo al 3° circolo didattico 5 plessi scolastici siti in comune di Sondrio, Paini, via 4 novembre, Triangia, Punchiera, e 2 plessi siti in comune di Montagna, in Valtellina, che alla data del 12 febbraio scorso, termine fissato per le iscrizioni da parte delle famiglie, risultavano 31 iscritti presso la primaria Paini e 10 presso quella di Montagna Piano, che le disposizioni di legge prevedono la possibilità di formare una classe con un massimo di 28 iscritti con deroga a 29 e con un minimo di 15 con deroga a 14, che a fronte di specifica richiesta da parte di alcuni genitori e della disponibilità messa in campo dal Comune di Sondrio, il dirigente scolastico del terzo circolo richiedeva la formazione di una classe prima a tempo normale e di una a tempo prolungato con servizio mensa garantito dal Comune, che i dati di cui sopra venivano trasmessi dal circolo didattico all'ufficio scolastico provinciale in data 28 marzo e che l'ufficio scolastico provinciale lo stesso giorno inviava al sistema informatico del Ministero della Pubblica Istruzione dati differenti, ovvero di 28 alunni presso la scuola Paini e di 13 a Montagna, che nelle settimane successive sono seguite diverse richieste di rettifica da parte della direzione del terzo circolo e sono pervenute oltre il termine del 12 febbraio alcune nuove richieste di iscrizione presso la scuola di Montagna Piano che hanno portato il numero degli alunni a 14, che in data 4 aprile, su richiesta dell'ufficio scolastico provinciale, il terzo circolo inviava il dato definitivo di 31 iscritti presso la scuola di via 4 novembre e di 14 presso Montagna Piano, che da ultimo l'ufficio scolastico provinciale ha inviato al sistema informatico il dato definitivo di 28 iscritti in via 4 novembre e di 14 a Montagna Piano e confermava la volontà di non attivare due classi presso la scuola Paini, chiediamo come si è mossa e come intende muoversi la giunta di questa amministrazione affinché venga fatto valere il diritto alla composizione di due classi prime nella scuola di via 4 novembre. Firma Antonio Grimaldi e Andrea Massera. Allora, dobbiamo votarne l'urgenza. Chiedo se ci sono astenuti, favorevoli, direi l'unanimità, contrari, per verifica, nessuno. L'interrogazione è indirizzata al sindaco, chiedo al sindaco se ha intenzione di rispondere subito. La parola al sindaco.
Io credo che la questione sollevata abbia bisogno, se il Presidente conviene con me, di due momenti. Il primo, breve, di mia risposta per gli elementi che sono di mia conoscenza, e credo però, essendo l'argomento estremamente importante e molto delicato, che sia anche possibile fra 5 giorni indicare anche da parte dell'assessorato e l'assessore Cotelli in particolare, che ha seguito la questione, ulteriori chiarimenti, ulteriori indicazioni che lei, meglio di altri oggi non presente, può aggiungere. Io mi permetto di dire, se il Presidente acconsente a questa mia modalità di risposta, che la ricostruzione, per come ho potuto leggerla, mi pare che sia più che attendibile e risponde a quello che sono gli elementi di mia conoscenza fino ad oggi. Certamente emerge un elemento che è quello che va sciolto, cioè di questa trasmissione dei dati, uso questo termine non veritiero, e che vanno approfonditi e che ovviamente sono il clou della questione. Mi pare che la ricostruzione sia anche molto chiara nell'aver indicato che il Comune aveva un compito, che nel sistema scolastico è il compito dell'ente locale di fronte alla cosiddetta autonomia scolastica, cioè di fronte a una richiesta di un circolo, di una scuola, di un direttore didattico, di chiedere se c'è l'impegno del Comune per prestare un certo tipo di servizio. Il Comune, senza nessun tentennamento, ha fatto la verifica di uno spazio possibile e anche della possibilità di fornire i pasti. A fronte di questo, la direzione didattica ha potuto fare una domanda che altrimenti avrebbe avuto qualche difficoltà a porre, se non c'era lo spazio, se non c'era la disponibilità. Quindi il Comune, quello che doveva fare per quanto riguarda il suo compito, l'ha fatto ed intende proseguire in questo suo convincimento. L'altra questione, che però mi pare la vera questione, o meglio la questione che sottende a tutte queste problematiche che vedo e che emergono in tutte le scuole della provincia, è che io non sono assolutamente d'accordo, come non mi pare che siano d'accordo la stragrande maggioranza, che le modalità di riforma scolastica, di queste nuove modalità che sono state introdotte al Ministero, siano così interessanti, e in particolare hanno ricadute sul territorio estremamente non condivise, uso questo termine. certamente in atto un sistema di riorganizzazione, così se lo si può chiamare, che sta attentando alla scuola pubblica e che mette in difficoltà il sistema scolastico del nostro territorio, che rispetto magari a altre realtà ha bisogno di attenzioni che vanno a prescindere, che vanno oltre i numeri. Ma la cosa singolare è che qui i numeri ci sono, e quindi semmai è incomprensibile il fatto che di fronte a numeri certi si vada a porre, per quanto riguarda l'ufficio scolastico provinciale e a salita ancora, delle condizioni che non ci vedono assolutamente d'accordo. Quindi la questione è, piantiamolo lì col dire che questo sistema di riorganizzazione scolastico è finalizzato a migliorare, perché il sistema delle multiclasse e delle pluriclasse sembrava superato nella storia del nostro territorio, specie il nostro territorio che ha avuto una grande tradizione. Qui è iniziata la scuola pubblica, oggi come territorio montano viene messo in difficoltà da questo cosiddetto riorganizzazione o riordino. L'altra questione è che nell'autonomia scolastica gli enti locali molte volte vengono scavalcati, mentre dovrebbero essere protagonisti insieme all'organizzazione scolastica, perché anche il sistema di investimenti sulle infrastrutture, sulle scuole, non può essere se non condiviso, perché come sta succedendo, alcuni enti locali ristrutturano scuole, ne preparano e fanno più belle, e l'anno dopo li vengono chiuse le scuole perché il sistema di riorganizzazione centralizzato o finalizzato a obiettivi che non condivido portano alla chiusura di queste scuole. Quindi il Comune di Sondrio ha fatto quanto era in essere, e mi auguro, sono certo che anche la risposta scritta che arriverà tra 5 giorni entrerà nel dettaglio di alcune questioni che magari io questa sera non avevo elementi, però mi pare che dagli elementi di cui io sono a conoscenza la ricostruzione è corretta. Dobbiamo dipanare, o meglio l'ufficio scolastico provinciale deve uscire allo scoperto per dire come mai ha mandato dati diversi. Non voglio che questo diventi una lotta tra poveri, tra il Comune di Montagna e il Comune di Sondrio, comprendo anche l'ansia del Comune di Montagna di andare a prendersi iscrizione per portarli a 14, mi si dice che arrivavano dalla Prica o da altre parti, quindi è singolare questa modalità, ma comprendo anche che un sindaco di fronte a uno scenario che ho detto prima incomprensibile di riorganizzazione o meglio di ammazzamento delle scuole pubbliche organizzi tutti i sistemi per difendere le scuole del proprio paese, però mi pare che non possa diventare una lotta tra poveri. Il Comune di Sondrio ha fatto queste scelte e credo che proseguirà in questa direzione, non per essere contro Montagna, non per essere a favore o contrario a gruppi di famiglie, ma certamente perché se ci sono i numeri per avere una classe di tempo prolungato e una classe di tempo normale in quel circolo, è utile e necessario che venga rispettato il volere dei genitori, del sistema organizzativo della scuola e anche dell'ente locale che ha supportato questa iniziativa. Mi auguro che sono certo che l'assessore Cottelli nella sua risposta a 5 giorni completerà ulteriormente elementi che magari oggi non ho potuto qui esprimere. Grazie.
Grazie. Consigliere Grimaldi, una breve replica. Direi a termini di regolamento, qualora lei si dimostrasse soddisfatto, potremmo anche evitare la risposta, però mi pare che ci sia la disponibilità, per cui prego, consigliere Grimaldi.
In primo luogo ringrazio tutti per aver accettato di poter comunque discutere questa interrogazione urgente, che noi sembrava veramente urgente. Ringrazio il sindaco per la risposta, che era anche non dovuta, che mi ha anticipato e che devo dire mi rende anche soddisfatto. Oltretutto, fra 5 giorni leggerò anche le motivazioni, o comunque cosa intende fare la giunta nel suo complesso e in particolare l'assessore Cottelli. Sono perfettamente d'accordo su quello che ha detto il sindaco. In questa interrogazione noi non volevamo entrare nel merito delle scelte del legislatore o comunque dei provvedimenti nell'ambito scolastico. È chiaro che da parte di qualcuno voglia entrare, noi non ci vogliamo entrare, non era questo che volevamo fare. Noi ci chiedevamo il perché in questa situazione drammatica, dove alcuni genitori si trovano così aver negato il diritto di poter costituire delle classi a fronte delle iscrizioni certe, il Comune di Sondrio non prendesse una posizione ufficiale, quando tutti i comuni della Valtellina e le comunità montane dell'intera Valtellina addirittura hanno scritto al ministro Gelmini. Ci siamo solo così preoccupati di sentire le istanze che venivano da questi genitori, ci siamo informati e sappiamo quanto ci siamo informati nelle varie sedi e abbiamo fatto questa interrogazione. Spero che il Comune di Sondrio, come ha confermato il nostro sindaco, si faccia sentire e si faccia sentire a tutti i livelli, in primo luogo presso il provveditore per capire cosa è successo veramente, quei dati come sono stati trasmessi. È stata sicuramente una svista, non è colpa di nessuno, però la svista c'è stata. Viene lesionato un diritto dei genitori e dei bimbi e quindi io al momento mi ritengo soddisfatto in attesa chiaramente di ricevere e quindi della relazione scritta dell'assessore. Grazie.
Grazie.
Presidente, un attimo, scusi. Sorry. Volevo chiedere solo un'informazione, se è possibile avere...
Consigliere Stanno, intanto, se no poi...
Chiedo sull'ordine dei lavori se è possibile avere anche noi, come consiglieri, via mail, la copia della risposta dell'assessore, prima del prossimo consiglio.
Va bene. Verrà mandata a tutti i consiglieri, visto che la risposta è pubblica e l'interpellanza è stata fatta al sindaco e quindi al consiglio comunale. Passiamo all'approvazione della trascrizione della seduta consigliare del 20/12/2010. Chiedo se ci sono interventi su questo. Se non ce ne sono, pongo in votazione l'approvazione della trascrizione. Ci sono astenuti? Allora, Limuti, Racchetti, Balducci e Cantoni. Favorevoli? Tutti gli altri. Ventisette favorevoli e quattro astenuti. Passiamo all'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2010. La parola all'assessore Busi. Abbiamo un piccolo problema tecnico di password sul PC. Chiedo, se possibile, di invertire un ordine del giorno, di passare all'aggiornamento del programma alienazioni immobili comunali in attesa che arrivi la dottoressa Casali ad aprire il computer. Siete d'accordo su questa inversione? Senza fare la votazione? Ok, allora, sempre la parola all'assessore Busi. Affrontiamo il punto numero 6, aggiornamento programma alienazioni immobili comunali anno 2011. Assessore Busi.
Grazie Presidente, la password non la conosco, è una cosa segreta, ci saremmo collegati. Il punto che proponiamo questa sera segue ad altri aggiornamenti che abbiamo già votato in altri consigli comunali, è il proseguimento di quel programma di aggiornamento delle alienazioni degli immobili. Questa sera, nella delibera che è stata consegnata e nella elaborazione che abbiamo fatto in commissione bilancio, prendiamo in esame la possibilità di alienare un terreno in località Cabianca, e nella delibera vedete anche la stima dei valori, un tratto di strada dismessa detta del Gelaro tra via Parivelli e via Bregate Orobic, anche qui abbiamo l'indicazione del prezzo, e la parte diciamo più importante, che come anche per altri box abbiamo già precedentemente deliberato, che erano quelli dei parcheggi interrati presso la piscina in via Piazza Merizzi, trattiamo questa sera i box privati in garderia, dove si propone appunto l'eliminazione del diritto 99-nale, e anche qui abbiamo l'elencazione di tutti i box interessati con il relativo prezzo. Il valore stimato complessivo di questa operazione cuberebbe 542.500 euro. Una volta che il Consiglio Comunale approva questa delibera, verranno contattati i proprietari e speriamo che si arrivi a una soluzione positiva per il Comune per l'alienazione di questi beni. Direi che su questo, se ci sono poi domande, sono qua, grazie.
Grazie, ci sono interventi? Consigliere Sava.
Grazie, volevo chiedere all'assessore Busi alcuni chiarimenti sui cespiti di cui si propone l'alienazione. In particolare, quale sia stato il titolo di acquisto di questi beni, ovvero se sono oggetto, derivano da provvedimenti di esproprio, piuttosto che da provvedimenti di acquisizione, quindi di pagamento, da parte del Comune, nell'ambito di cessioni bonarie o comunque di altro tipo, oppure se si tratti di area standard, come mi pare che probabilmente si tratti per i box della garberia, ma in particolare per i due terreni, per le due voci di terreno. Questo è un primo chiarimento che desidererei avere. Il secondo è quali destinazioni d'uso hanno questi terreni nel PRG vigente e nel PGT adottato, poiché essi evidentemente hanno concorso a determinare il valore di stima. Quindi volevo avere questi chiarimenti, che secondo me sono fondamentali sia per noi che dobbiamo deliberare, sia per i cittadini che un domani saranno chiamati eventualmente o non cittadini ad acquistare. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? La parola all'assessore Busi.
Onestamente devo dire che si dovrebbe prendere gli atti che ci sono depositati nelle perizie di stima. Queste proposte delle nazioni sono venute avanti da quel gruppo di lavoro che fa parte il responsabile dell'ufficio tecnico e anche mi pare il geometra Bazzarri assieme al direttore generale. I terreni, quelli della Gelaro, sono terreni dell'area del PIP, credo che siano degli standard. Sull'altro come siano pervenute a questo momento onestamente non mi prendo di dire delle cose che non possono essere, diciamo che nella perizia di stima però sono citate, sono riprese, quindi
Ci sono altri interventi? Nessuno. Allora pongo in votazione l'aggiornamento programma alienazioni. Consigliere Sava. Consigliere Sava.
No, allora per dichiarazione di voto molto brevemente, ma ho visto che l'assessore Busi non ha risposto alla mia richiesta di chiarimento, che non è indifferente, in quanto a nostro avviso bisogna sempre seguire un determinato criterio, specie quando si ha a che fare con terreni, e cioè se i terreni derivano da procedure d'esproprio e quindi non sono più necessari ai fini dell'opera pubblica, la corretta modalità di procedere per noi non è la vendita, ma è la retrocessione ai privati proprietari. Se questo è il caso dei terreni in località Cabianca inseriti nel PIP che è decaduto, che non è più possibile attuare e per il quale il PGT adottato ha previsto una destinazione pur produttiva ma non soggetta alla previa acquisizione comunale come nello strumento del PIP, secondo noi non ha nessun senso che il Comune venda, il Comune deve retrocedere ai legittimi proprietari. La stessa cosa vale per la strada dismessa del Gelaro, che mi si dice che è uno standard, forse, cioè non si sa rispondere, che io possa non aver letto le perizie è ammissibile, ma che l'assessore che propone la vendita di questi beni non abbia presente le perizie e da che cosa derivino questi beni, mi sembra poco utile per dare un contributo di deliberazione efficace ai consiglieri comunali. Ci sembra che non ci siano i presupposti, a nostro avviso, per un parere favorevole in considerazione della mancanza di questi dati, a nostro avviso, importanti.
Grazie. Consigliere Forni.
Anch'io solo per dichiarazione di voto. In primo tempo la mia opinione è quella di astenermi su questo delibera. Poi, dopo quanto ho sentito, anch'io mi trovo nelle condizioni di dover essere contrario, perché non è possibile non sapere cosa ci sta dietro a questi elementi che ci vengono. Io su che cosa decido, in base a che cosa, se non ho gli elementi per giudicare. Quindi su questo io sarò contrario. Grazie.
Grazie. Bene, pongo in votazione l'aggiornamento programma alienazioni immobili comunali anno 2011. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Due favorevoli, 8 contrari. La proposta è accettata. Bene, torniamo al punto precedente, l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010. La parola all'assessore Busi.
Grazie. È passato un anno quasi un anno esatto, perché anche l'anno scorso eravamo fine mese di aprile ad approvare il conto consuntivo. Purtroppo, per fortuna, anche in questa occasione rispettiamo i termini e tutto quanto è doveroso procedere. Visto che anche nella passata approvazione dell'anno scorso, alla fine mi ero ripromesso poi di ringraziare chi aveva collaborato nella stesura di questo conto consuntivo, anche perché tutti i consiglieri comunali, ma i membri della commissione e i capigruppo hanno da tempo avuto oserei dire parecchio materiale che credo rappresenti molto dettagliatamente quello che è la situazione dei conti del Comune di Sondrio. E quest'anno si sono aggiunti anche altri documenti, tipo i prospetti SIOPE, che sono una novità di quest'anno. E ricorderei la relazione dell'attività svolta, 160 pagine, che per chi ha avuto la voglia o la pazienza di leggerla danno tutta una serie di informazioni e di dati credo interessanti, per cui invece di farlo alla fine, io credo che debba ringraziare tutto il personale del servizio settore finanziari, chi ha collaborato per i vari settori e anche in particolare il collegio dei revisori, che lo prendiamo sempre e pretendiamo in tempi celeri l'esamina e i pareri su documenti così importanti e completi. Quindi grazie per questa attività. Per entrare nel merito, anche quest'anno io ho scelto di raggruppare in una quindicina di slide quelle che sono i punti più salienti del conto consuntivo e non stare a rappresentare le cifre, entrate, uscite, spese più, spese meno, ma dare una panoramica un po' dettagliata appunto sui punti principali. Nella relazione avete avuto c'era un tentativo molto, molto diciamo sintetico di un contesto generale dove si voleva rappresentare il problema, il momento difficoltoso della situazione economica. Uscivamo da un anno 2009 dove il PIL era negativo del 5%, ci si aspettava per il 2010 un PIL superiore, poi le ultime informazioni ce lo danno meno crescente di quanto è, e quindi chiaramente andiamo a scontare un attimino e i bilanci comunali risentono di questa crisi. Questa crisi dove la ripresa è più lenta del previsto, specialmente in Italia, in alcuni paesi europei la ripresa sembra più efficiente, e quando io praticamente sento dichiarazioni che dicono però ci sono paesi che stanno meglio di noi, non mi confortano, io mi occupo e mi preoccupo di quello che succede a casa mia. Chiaramente appunto dicevo che la scarsa crescita ha riflessi negativi sulle entrate, e di conseguenza tutto non gira come dovrebbe girare. L'ente locale, detto da tutti, è l'ente che dovrebbe essere il veicolo trainante dell'economia, ma con le mani legate che abbiamo, per il motivo che cercherò di non dire ma sono obbligato a dire, gli enti locali non riescono a fare tutta una serie di lavori, di attività, di mettere quindi in moto la macchina produttiva e quindi a portare dei vantaggi a livello economico per il paese. È il dato di oggi che l'inflazione che è stata annunciata oggi dall'Istat, che è più alta di quella per il 2011 di quella che si prevedeva, quindi anche qui dei dati abbastanza negativi, e annunci che mi dicono che per avere gli equilibri nei prossimi due anni si dovrà ridurre la spesa generale del 7%. E per le poche esperienze che abbiamo, se il taglio della spesa vengono sempre fatti a livello degli ultimi, quindi degli enti locali e dei comuni, vorrebbe dire che se vengono confermate queste dichiarazioni, per il comune di Sondrio il 7% di taglio sulla spesa corrente vuol dire più di 1,5 milioni di euro. Ultimamente ci hanno fatto già abbastanza tanti tagli, credo che non si potrà sopportare sicuramente una situazione di questo tipo. Tornando al conto consuntivo, credo che sia importante partire, come vediamo in questa slide, gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel sede del bilancio di previsione. Si era detto, a parte l'ordinaria e la comune attività che si deve svolgere il comune, c'erano alcuni obiettivi importanti che era fondamentale rispettare e portare avanti. Il primo era rispettare il patto di stabilità, secondo ridurre il peso dell'indebitamento in vista di necessità future, ridurre i costi di alcuni servizi e forniture, migliorare la situazione dei residui, contenere la spesa di personale e ridurre in termini reali dati gli aumenti contrattuali, aumentare l'utilizzo delle risorse proprie per finanziare gli investimenti, aumentare la virtuosità dell'ente rispetto ad alcuni indicatori rilevanti a livello nazionale. Vediamo di questi punti cosa è stato fatto. Patto di stabilità, vediamo qui rappresentato in modo abbastanza sintetico, poi ripeto, nella documentazione fornita ci sono tutti i dettagli come di cui si è arrivati a queste cose. Comunque diciamo che abbiamo avuto delle entrate finali nette di 24 milioni di euro arrotondo, se no sto qui a leggervi tutti i decimali che non sia opportuno, delle spese finali nette per altrettanti 24.449.000 e ottenendo quindi un saldo finanziario di 408.000 euro. L'obiettivo da conseguire era di euro 341.341.000, quindi abbiamo avuto un saldo positivo di 67.000 euro. L'obiettivo da conseguire nel 2011 è notevolmente superiore, ammonta infatti a euro, quando abbiamo redatto il bilancio di previsione, 2.161.000, eventualmente rivisti in euro 1.359.000. Il rispetto, ricordo anche qui, che il patto di stabilità nel 2010 è stato ottenuto nonostante si siano ridotto le spese non computabili nel saldo, pari a nel 2008 si potevano essere non computati 166.000 euro nel discorso delle voci che venivano a considerare a raggiungere questo saldo, nel 2009 499.000 euro e solo nel 2010 abbiamo avuto 68.000 euro. È utile ricordare che oltre a quegli obiettivi che abbiamo per il 2011 alla data odierna non abbiamo nessun dato, nessuna informazione di eventuali, chiamiamoli, benefici che ci possono essere dati. Ricordo anche, e credo che sia molto importante, che il rispetto del patto di stabilità, mentre fino all'anno scorso chi non lo rispettava aveva delle sanzioni, da quest'anno queste sanzioni vengono confermate sul tipo il divieto dell'indebitamento, il divieto totale dell'assunzione, la riduzione dell'indennità degli amministratori e tante altre piccole voci, ma la più importante è quella che lo Stato taglierà i trasferimenti pari all'importo del saldo che non viene rispettato, nel senso che se abbiamo un obiettivo di 1.100.000, sbagliamo di 500.000 euro, ci saranno tagliati come trasferimenti quel saldo che non abbiamo, e quindi è evidente che si deve in tutti i modi possibili rispettare il patto. La seconda voce che si era posta come obiettivo era la riduzione dell'indebitamento. Qui vediamo in questo slide che il residuo debito al 31/12 scende a 11.187.000 e vedete che in progressiva discese, qui scontiamo l'accensione del mutuo per la ristrutturazione della scuola Cesare Battisti di 802.000 euro, quindi sarebbe stato più basso. Il residuo del debito per abitanti si riduce anche questo in modo costante, gli interessi passivi si riducono a 342.000 euro. La percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti scendono a un livello di 1,51%. Ricordo che la percentuale, la vedete indicato, degli interessi passivi sulle entrate non può superare il 12%, significa che siamo nettamente sotto a questo limite che è fissato per legge, superato il quale ci sono degli interventi. L'altro punto era ridurre i costi di alcuni servizi e forniture. Qui in sintetico, ma ripeto in dettaglio poi si vede, abbiamo una riduzione della spesa corrente dell'1% rispetto allo stanziamento iniziale derivante da tutta una serie di voci che sono riguardanti il personale, la spesa di riscossione tributi, minore spese per telefonia e spese postali, il gas, l'indennità degli amministratori, locazione e spese condominiali e altre minori spese. Questo 1% è il dato che risulta dal confronto da, però a questo chiaramente andrebbe aggiunto l'inflazione che c'è stata durante l'anno 2010, che corrisponde all'1,8%, per cui l'effettivo taglio è stato del 2,8%, che non è poca cosa. L'andamento dei residui, qui poi un po' un argomento abbastanza tecnico, comunque i residui attivi passano da euro 8.088.000 a euro 2.256.000, dei quali sono l'8% sono state eliminate per inesigibilità, mentre il 72% risulta incassato. La percentuale degli incassati arriva all'89% per i residui attivi derivanti da entrate correnti. I residui passivi passano da euro 11.749.000 a 3.714.000 e risultano pagati per il 58%. Anche qui abbiamo un dato molto significativo. Ricordo che per i residui anteriori al 2005 da tempo la Corte dei Conti ci sollecitava la sistemazione e la cancellazione, e questo è stato fatto. Come incidono i residui sul patto? Nella parte in conto capitale i residui attivi anni 2005-2009 sono pari a euro 1.971.000, mentre i residui passivi dello stesso periodo ammontano a euro 4.982.000. Ed è tutto evidente che questa differenza incide pesantemente sul saldo del patto di stabilità. Vi ricordiamo ancora entrate, spese e uscite. Se abbiamo in previsione, chiamiamole tra virgolette, arretrati da pagare più alti da arretrati da riscuotere, questa differenza chiaramente ci comporta delle difficoltà. È chiaro che qui servirebbe che il governo, come ha fatto negli anni precedenti, ci riconosca la premialità ai comuni virtuosi, dove potrebbe, come ha fatto negli anni passati, consentire di non calcolare nel saldo quota parte di pagamenti sui residui. Vi ricordate quei 500.000 euro che erano stati fatti nel 2009, nel 2008 e cose di questo tipo? Per ora siamo in questa situazione. La spesa del personale anche qui è evidenziata, vedete che diminuisce il numero di dipendenti, la spesa in termini assoluti del personale diminuisce il costo del rapporto abitanti-dipendenti, e anche qui la percentuale che scende al 32,22. Ricordo che come per gli interessi passivi, che era il 12%, noi avevamo l'1,51, qui abbiamo il 32,22, quando il limite fissato è il 40%, quindi anche in questo caso le spese del personale del nostro comune sono inferiori, e non in modo anche abbastanza importante, rispetto a quelli che sono i limiti di legge. Due dati di curiosità sono usciti anche qui, perché ormai sono rincorro tutte le statistiche che escono: il comune di Sondrio ha un dipendente ogni 120 abitanti, il comune di Milano ha un dipendente ogni 74 abitanti, quindi credo che anche su questo caso siamo collocati abbastanza bene. La riduzione del personale va tenuta anche controllata, perché dato che esiste l'obbligo di legge che ogni anno il costo del personale deve essere minore dell'anno precedente, va tenuta anche sotto controllo il costo, la spesa, le riserve dei costi per personale, perché se si dovesse verificare la necessità di sostituzione per malattie, per maternità, qualcosa di cosa, dovremmo avere le risorse per pagarle, perché se poi alla fine dell'anno dobbiamo essere minori come costo in generale dell'anno precedente, dobbiamo avere le riserve per affrontare eventualmente questi bisogni, e quindi potrebbe essere più discendente il costo del personale, ma prudenzialmente si tiene per rispettare quanto la legge prevede, perché non sappiamo cosa. L'altro dato era modalità del finanziamento degli investimenti. Avevamo detto aumentare l'autofinanziamento e vediamo che l'autofinanziamento, se vedete negli anni, continua, anche seppur in modo leggero, comunque a crescere, quindi meno mutui, più autofinanziamento, meno mutui, perché l'indebitamento chiaramente ci crea dei problemi sul rispetto del patto. E qui è chiaro che per poter autofinanziare dobbiamo proseguire con quella politica, fin quando non cambiano le regole, ad alienare beni che non sono necessari per poter adottare questa politica. La virtuosità dell'ente. L'ente nel rendiconto 2010 rispetta tutti i parametri di riconto della situazione di deficitarietà strutturale pubblicato con decreto del Ministero dell'Interno in data 24/9/2009, come da prospetto allegato al rendiconto. Nel rendiconto c'è un prospetto dove ci sono tutta una serie di parametri di voce di parametri che devono essere rispettati. Fra queste, quelle più importanti sono il rispetto delle percentuali previste per il volume dei residui attivi, il 65% degli accertamenti di competenza e passivi il 40% degli impegni correnti. Contenimento della spesa del personale l'abbiamo vista, inesistenza di debiti fuori bilancio, mancato ricorso alle anticipazioni di tesoreria, assenza di provvedimento di salvaguardia degli equilibri, utilizzo degli oneri di organizzazione esclusivamente per investimenti, tempestività dei pagamenti che si mantiene elevata rispetto al trend nazionale, riduzione del debito. Credo che qui alcuni commenti, vi ricordate che sono stati prorogati i termini per i bilanci preventivi che parlano addirittura di giugno, quindi ci sono comuni che non hanno ancora approvato i bilanci di previsione perché non hanno gli elementi per poter costruire il bilancio. Noi l'abbiamo fatto prima del 31/12/2010 tra le richieste dell'ANCI per i comuni, per poter far quadrare i conti, una delle richieste importanti era quella di poter usare una parte degli oneri per finanziare la parte corrente. Noi dal 2008 non utilizziamo oneri di organizzazione per finanziare la parte corrente, credo che sia corretto, perché gli oneri oggi ci sono, domani non ci sono, e quindi se fisso la parte corrente basandomi su entrate che non sono certe, non credo che sia una buona amministrazione. Risultato di amministrazione 2010, e qui credo che sia il dato che probabilmente è più, tra virgolette, eclatante. Abbiamo un avanzo di amministrazione al 31/12/2010 di 1.071.563 euro. E però chiaramente questo 1.071 ha la sua spiegazione. Nell'anno passato si è ricorso a tutte quelle possibilità che c'erano date di accantonare per poter avere poi le risorse nel 2011, nel caso non allenassimo, di rispettare il patto di stabilità. Difatti durante il 2000, nell'anno passato, non abbiamo utilizzato l'avanzo dell'esercizio precedente, non abbiamo utilizzato il fondo di riserva che abbiamo continuato a incrementare durante l'anno. Ricordo che la base di partenza era di 74.000 euro, l'abbiamo portato a 158.000, e la voce più importante è stata un'eliminazione di residui provenienti dalla gestione del personale, che tra le due voci, l'IRA più le competenze, cuba a 621.034. Se facciamo la somma di queste tre voci vediamo che ci avviciniamo di molto a quel 1.071, per cui se l'avanzo non fosse stato voluto non ce ne sarebbe quasi stato. L'avanzo di amministrazione concorrerà al rispetto del patto 2011 e potrà essere utilizzato qualora il piano della rinazione previsto vada a buon fine. Se si verifica il famoso piano della rinazione, useremo l'avanzo di amministrazione per... A proposito di alienazioni, la famosa vicenda dell'immobile Falcinelli, sapete tutto che si è chiusa, abbiamo praticamente alienato tutti e due i lotti, la somma delle due gare, dei due bandi, praticamente ci hanno permesso di alienare il bene al valore di stima, quindi ci ritiamo soddisfatti. Un altro dato poi sull'avanzo di amministrazione: normalmente l'avanzo di amministrazione derivava sempre dalla parte in conto capitale. Con il discorso del patto di stabilità è quasi obbligatorio avere anche avanzo di amministrazione da parte corrente, perché per raggiungere quegli obiettivi che sono fissati anche in parte corrente chiaramente bisogna fare dei risparmi. L'altro elemento che dimostra le difficoltà che gli enti hanno, ma le disponibilità che comunque avrebbero, è questo: l'andamento del fondo di cassa. All'inizio dell'anno 2010 era di 3.900.000, al fine anno 31/12/2010 di 5.177.000, 1.479.000 euro sono presso il tesoriere, 3.698.000 euro sono presso la Banca d'Italia a tasso zero. Già in commissione era stato richiesto come venivano dirottate su questi due conti le entrate, e in particolare ricordo che esiste l'obbligo di utilizzo prioritario dei fondi giacenti presso il tesoriere, cioè se abbiamo bisogno di soldi prima usiamo quelli che abbiamo sul conto del tesoriere che ci rendono, poi qualora non ce ne fossero sul conto del tesoriere possiamo usare quelli in Banca d'Italia. Sul conto del tesoriere affluiscono le entrate proprie, mentre su quella di Banca d'Italia i trasferimenti statali e regionali. Quindi qui si vede che il comune non è deficitario, ma purtroppo non può utilizzare le risorse che ha. Il risultato economico, direi che andrei abbastanza veloce, comunque anche qui va evidenziato che il risultato economico nell'esercizio 2009 chiudeva con un saldo negativo di 321.000 euro, nell'esercizio 2010 il saldo economico si attesta a 2.114.000 positivo. Questo risultato è frutto di maggiori entrate per il 6,36% rispetto al 2009 e minori spese per l'1,74%. Il conto del patrimonio, il totale dell'attività, passa da euro 101 milioni, qui ho arrotondato perché ci sono i decimali, a 104 milioni, quindi vediamo anche che il patrimonio cresce. È chiaro che il risultato economico che diventa positivo è il risultato, recepisce gli effetti positivi delle maggiori entrate e delle minori spese dalla parte finanziaria, e quindi abbiamo questi risultati. Quindi diciamo che nei punti precedenti quello che si era prefissati come obiettivi sono stati tutti ampiamente raggiunti e rispettati, con dei risultati che si possono definire positivi. Si apre un problema sulle società partecipate, anche i revisori dei conti segnalano questa necessità. La Corte dei Conti della Lombardia chiede dati sui bilanci, sulla struttura societaria, sul personale, dipendenti della società, consorsi, fondazioni e altri. La legge prevede la dismissione di partecipazione in perdita per un triennio consecutivo. La riforma della contabilità pubblica in via di definizione prevede la relazione di bilanci consolidati fra comuni e partecipate, quindi bisogna fare particolarmente attenzione anche sulle partecipate, perché chiaramente se hanno dei bilanci negativi la negatività entra nel consolidato, e tutto questo chiaramente ho un attento monitoraggio e si faranno le valutazioni sulla situazione di queste società con partecipazioni rilevanti. il settore, oltre all'attività ordinaria, al settore dei servizi finanziari sono richiesti sempre maggiori impegni. C'è una continua richiesta di questionari, rilevazione fabbisogni standard da parte della Corte dei Conti dei Ministeri. Si sta procedendo al calcolo dei costi standard e chiaramente si sono annunciate tante belle cose, ma non ci sono, si stanno cominciando adesso a raccogliere i dati per definire quali sono questi costi standard. E i servizi sono parecchio impegnati a fornire questi dati, che sono anche delle documentazioni abbastanza importanti e complicate. C'è l'obbligo della tenuta della contabilità economica e in particolar modo la parte dell'ufficio sta impegnandosi molto con maggiori forme di attenzione nei confronti dei contribuenti. Qui faccio degli esempi, informazioni sugli avvisi TARSU. Avevamo avuto la sensazione che certi cittadini non avevano una corretta conoscenza di come doveva essere applicata sulle pertinenze la TARSU e quant'altro, quindi non pagandola correttamente correvano il rischio di rincorrere poi in sanzioni. Abbiamo provveduto nella bollettazione di comunicare agli utenti che c'era questo rischio, di eventualmente rivolgersi agli uffici per evitare sanzioni, ritardi, multe e quant'altro, e abbiamo notato già l'arrivo presso il servizio tributi di cittadini che vengono a chiedere informazioni e regolarizzano la questione. E si lavora molto intensamente sul ricorso all'accertamento con evasione per ICI per ridurre il contenzioso. E un altro elemento che abbiamo messo a disposizione è tutta una serie di modulistica sul sito internet per facilitare quello che è il contribuente. L'attività, come vedete, le attività dei servizi aumentano e non diminuiscono, come si dice, si proclama, di semplificazione e quant'altro, e il personale deve essere contenuto, addirittura ridotto. Sempre i servizi credo che svolgano un'attività interessante. Se vi ricordate, ultimamente erano uscite anche delle statistiche sulla pressione fiscale, piuttosto sul costo della TARSU e cose di questo genere. Per quanto riguarda la pressione finanziaria, vi ho i dati perché siamo andati a spulciare gli ultimi bilanci consultabili delle province lombarde, che Sondrio si colloca come pressione finanziaria in una posizione bassa rispetto alle 13 province lombarde, e anche con la statistica che è uscita sulla TARSU, una statistica che dalle indagini che abbiamo fatto noi non è da considerare corretta, perché dividere il costo per il numero di abitanti non è un elemento corretto, ma si dovrebbe dividere il costo per i ruoli emessi, perché è un conto se ci sono solo abitazioni piuttosto che se ci sono servizi, piuttosto che se ci sono uffici, cose di questo tipo. Quindi il dato esatto di confronto sarebbe costo del servizio rispetto ai ruoli emessi, che è diverso dai cittadini. Qui ancora abbiamo, per agevolare i creditori, abbiamo aderito alla convenzione ANCI Unicredit Unicamere per cessione di credito dai 7 ai 18 mila euro, questo per rispettare i tempi dei pagamenti. Questa è una convenzione che abbiamo fatto. Per il creditore non c'è nessun costo, l'operazione è a costo zero, l'Unicredit tramite questa convenzione anticipa il credito e il comune lo restituisce dopo 12 mesi a costo zero. Abbiamo accordo, invece, per le cifre superiori, un accordo con altri istituti di credito per cessione di credito superiore ai 18 mila euro. qui a differenza del primo c'è un costo che è un Euribor più un piccolo spread. Comunque sono tutte soluzioni che ricerchiamo, abbiamo ricercato per poter risolvere i problemi che ci sono e dare, favorire quello che sono i pagamenti. L'altro accordo, abbiamo fatto un protocollo con l'Agenzia di Entrate per il recupero dell'evasione, anche se ho abbastanza dubbi che sul territorio di Sondrio ci sia particolare evasione. Abbiamo parlato anche in precedenza del gruppo di lavoro per le alienazioni e quindi si procede su questo territorio, e l'accordo importante che è stato fatto è stato contratto un mutuo per il teatro con un accordo credo dal Tennese e Banca Popolare, un mutuo a tasso fisso per un importo abbastanza importante, un mutuo a tasso fisso che ha le condizioni di tasso bloccate a novembre 2010, quindi l'IRS più uno spread che è molto più basso di quello che ci poteva offrire la Cassa Depositi e Prestiti, bloccato a quella data dove l'IRS non era elevato, perché oggi l'IRS rispetto a quando l'abbiamo fatto è cresciuto di un punto e mezzo, quindi credo che sia stato un accordo molto vantaggioso per i fabbisogni che avremo. Alcune considerazioni finali. Rispetto dei tempi di approvazione, credo che siamo puntuali, anzi, come dicevo, addirittura sui bilanci di previsioni l'abbiamo fatto in tempi molto. Abbiamo rispettato quelli che sono i termini di legge, poi le proroghe chiaramente ci sono. Abbiamo rispetto degli equilibri sia da parte corrente che degli investimenti, rispetto degli obiettivi di programmazione, invarianza delle aliquote dei tributi, messa a disposizione di relazioni e documentazione sempre più complete e dettagliate al Consiglio Comunale e ai cittadini, disponibilità dall'avanzo da utilizzare per investimenti e o riduzione del debito, e in chiusura il parere favorevole che è allegato alla documentazione del parere del revisore dei conti, dove non hanno rilevato nessuna osservazione. Altre piccole cose che hanno la sua importanza, che oltre a queste cose abbiamo rispettato tutti i parametri previsti dalla legge di stabilità, e cioè li ricordo alcuni velocemente: dove si doveva tagliare l'autogru, dove si doveva tagliare il compenso degli amministratori, dove si doveva tagliare gli incarichi professionali, dove si doveva tagliare le consulenze. Credo che di tutti questi tagli che l'ente comune avrebbe dovuto fare, il comune di Sondrio rientra pienamente in tutti questi parametri, siamo molto al di sotto. Sicuramente sulle auto blu. Io direi di aver finito la presentazione, a disposizione anche con la dottoressa Casale per eventuali richieste di numeri particolari, se qualcuno ha la cifra da ricordare. Siamo collegati col sistema informativo e a disposizione. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Righi.
Grazie Presidente. Volevo chiedere alcune cose, se era possibile che mi venisse data risposta. Intanto l'aumento della quota per gli ammortamenti, se è possibile dare una risposta a questo, perché mi risulta che sia 1.700.000 di euro in più rispetto al precedente. Poi alcune considerazioni. Nella relazione del revisore dei conti si evidenzia ad esempio un incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie per il codice della strada notevolissimo. Si arriva a 452.000 euro quest'anno. 4 milioni sarebbe eccessivo, senza dubbio. Sì, ecco, una cosa che L'assessore continua a ripetere, è il discorso dei trasferimenti dallo Stato e da altri enti, che in realtà appare praticamente costante, no? Dal 2008 al 2010 non è che vi sia uno scostamento. Dici, ho capito, non è uno scostamento notevole, tanto è vero che l'assessore negli anni precedenti ci ha detto che avevamo dei grossi problemi, soprattutto per il trasferimento ICI, che ci mancavano 60-70 mila euro ogni anno. Quest'anno invece c'è stato un trasferimento di 332 mila euro, che va quindi a coprire quei mancati trasferimenti che l'assessore ricordava ogni anno nella sua relazione di bilancio, trasferimenti a parte dello Stato. Poi un'altra cosa, è interessante guardare i grafici relativi anche alle pressioni finanziarie. In effetti siamo rimasti più o meno costanti rispetto agli anni precedenti, con un lieve incremento. Ricordo che a pagina 41 della relazione rendiconto è visibile questo grafico, mentre il trasferimento rimane costante. È interessante anche rapportare questo fatto al 2005, quando si è fatta tutta l'operazione delle piazze con grossi investimenti da parte del comune, e quindi con opere di grosso impegno per quanto riguarda l'amministrazione, e mentre quest'anno, pur avendo questo cospicuo avanzo di amministrazione, perché 1.070.000 euro non è poco di questi tempi come avanzo di amministrazione, se andiamo a vedere l'elenco delle opere pubbliche previste e non impegnate nell'esercizio 2010, alla fine avanzano 4.400.000 euro. Quindi praticamente abbiamo forse fatto opere pubbliche per 1 milione di euro, se va bene, con una pressione fiscale più o meno costante. Una considerazione questa volta un po' generale. Allora, la domanda che mi sono sempre posto è se gli enti pubblici devono avere avanzi di amministrazione. Sì, va bene, ce lo impone il patto di stabilità, per carità, però non sono certamente questi i tempi per avere questi avanzi, e non mi riferisco soltanto a questo ente. Se andiamo a vedere un attimo legato essenzialmente a quello che può essere l'incidenza degli enti pubblici sull'economia locale. Tanto è vero che se andiamo a vedere quelle che sono le variazioni per quanto riguarda i tributi, ci troviamo di fronte a un disastro notevole, indice evidentemente di una congiuntura economica piuttosto importante, quantomeno nel nostro comune, ma sappiamo benissimo che è una congiuntura economica generalizzata su tutta la provincia. Le tasse sono diminuite in maniera cospicua rispetto a quello che si pensava e si era preventivato di poter incassare. E allora la considerazione con la quale termino è: questi enti probabilmente dovrebbero cooperare per attivarsi e in qualche maniera sostenere anche il settore economico, cercando di ovviare a quelle che possono essere delle difficoltà di mercato durante questo periodo di economia, non soltanto purtroppo italiana, decisamente ridotta. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Cattelini.
Grazie Presidente. Intervenire dopo la relazione dell'assessore Busi è piuttosto difficoltoso, perché l'assessore ha parlato veramente in maniera esaustiva e per flash molto efficaci relativamente al consuntivo del nostro comune. Parlare di consuntivo sembra anche sterile, perché si pensa che si vada a approvare un bilancio che riguarda una gestione passata su cui ci siamo espressi in maniera più così anche interessata nel momento dell'approvazione del preventivo, ma poi e durante l'anno con le variazioni. Adesso sembra quasi una cosa morta, perché è finita ed è passata, se non fosse che l'assessore Busi ha fatto chiaramente intendere come la gestione del bilancio nell'anno 2010 sia stata assolutamente oculata e finalizzata alla gestione del bilancio 2011, perché non bisogna nascondersi che la preoccupazione dell'assessore, di tutta la giunta, di tutta l'amministrazione comunale di Sondrio è sempre rivolta con uno sguardo preoccupato a quello che succede e succederà quest'anno e anche l'anno prossimo. Quindi abbiamo vissuto tutto il bilancio scorso pensando alla situazione di crisi che evidentemente, come è dimostrato da questo consuntivo, non ci ha consentito neppure di fare quelle alienazioni su cui come ultima ratio avevamo puntato ai fini di arrivare nel 2011 preparati, e quindi è una materia che risulta quanto mai viva. L'assessore Busi ha dato dei flash molto veloci su quelli che erano gli obiettivi importanti che riassunti sembrerebbero anche poca cosa. In realtà sono stati degli obiettivi assolutamente significativi e che hanno visto così il lavoro molto importante di tutta la giunta, dell'assessore, di tutti gli uffici del nostro comune. Il rispetto del patto di stabilità evidentemente è quella cosa che ormai quel termine che aleggia in continuazione in quest'aula, che ci ha fatto capire che trattasi di un meccanismo che se da un qualche punto di vista può essere individuato come meccanismo virtuoso, perché consente un risparmio nei conti degli enti pubblici, dall'altra parte però è un meccanismo costruito in una maniera così astrusa, così articolato in maniera pazzesca, oserei dire, in maniera tale che un amministratore deve assolutamente fare dei conti per vedere quanto deve pagare, quanto deve incassare, quanto può spendere, per evitare di incorrere nel mancato rispetto del patto di stabilità, cosa che così incide anche sui termini di pagamento, su cui il Comune, pur essendo sempre virtuoso, ha dovuto aumentare di qualche giorno i termini di pagamento, anche per fare questi conti in modo tale di consentire il rispetto del patto di stabilità. Ma il rispetto del patto che c'è stato è evidentemente un obiettivo importante, un obiettivo che ha creato problemi e assolutamente sempre stato il problema numero uno di tutto l'anno, e che sarà anche quest'anno un problema. Un problema che riteniamo possa essere un pochino ridotto in funzione di tutto quello che è stato fatto l'anno scorso. Per quanto riguarda poi il discorso così di righi rispetto alle entrate sull'ICI, su cui è vero, abbiamo sempre detto che c'erano problemi e i problemi effettivamente c'erano, ma io continuo a dire che ci sono ancora, perché anche se questa parte di soldi è arrivata, in realtà non c'è mai stato l'adeguamento rispetto a quella che è l'attuale valorizzazione dell'ICI della prima casa, che seppur in momenti di crisi si sarà mossa poco, ma in qualche modo si è mossa, e contemporaneamente così ci vengono sempre così ipotizzati dei tagli sempre maggiori. L'ultimo, il recentissimo, del 7%, che veramente sarebbe un taglio che questo comune impedirebbe quasi l'azione, perché sarebbe un taglio troppo importante. È vero, i finanziamenti alla fine sono costanti, ma sono costanti in un momento in cui comunque l'inflazione sta ricominciando a crescere, e quindi evidentemente la preoccupazione non può non sussistere in tutti noi, perché i costi dei del petrolio, di tutti i prodotti per l'energia stanno aumentando purtroppo, e evidentemente anche questo avrà dei riflessi che preoccupano. Per quanto riguarda la pressione fiscale, è vero che c'è stato un leggero incremento, come dice il consigliere Righi, ma questo fatto considerando anche quello che è riguardato l'effetto del rimborso anticipato dei mutui che è stato finanziato con le entrate correnti. Se si toglie questo effetto, sta scritto anche nella relazione, la pressione fiscale pro capite rimane inalterata. Io credo che il discorso dell'aver fatto questo ragionamento per ridurre il debito sia sicuramente una cosa molto positiva che questo comune ha fatto e che è stato anche evidenziato bene nelle slide dell'assessore. Che altro dire? Vabbè, tutti gli altri obiettivi sono stati raggiunti, la riduzione anche dei costi, già venivamo da un anno in cui si era fatto molto sulla riduzione dei costi, sono state riviste le convenzioni, sono state riviste delle forniture, per cui io credo che anche da questo punto di vista bisogna dare atto che nonostante tutto e nonostante tutti i problemi, questo consuntivo e la gestione del bilancio 2010 abbia dimostrato un'attenzione molto importante. Anche il discorso dei residui, l'assessore l'ha riassunta veramente in breve parole, io non la voglio ripetere, ma comporta un lavoro e un'attenzione che è stata molto significativa, che si poteva fare anche precedentemente con l'amministrazione precedente, però adesso, nonostante tutto, nonostante i problemi che ci ha spiegato sempre rispetto al patto, è stata una cosa seguita con grande attenzione. Io credo che, e vado a concludere, che anche il rispetto di tutti quelli che sono gli indici di virtuosità che l'assessore ci ha elencato ci facciano capire che il comune, che l'amministrazione ha lavorato bene. Mi ricordo che l'anno scorso il consigliere Forni, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, aveva parlato di bicchieri mezzi pieni e bicchieri mezzi vuoti, ed effettivamente questo sta nell'ordine delle cose, perché la maggioranza fa il suo gioco e la minoranza evidentemente fa il suo. Io credo però che rispetto a questo consuntivo tutto questo Consiglio Comunale debba dare atto del lavoro che questa amministrazione ha svolto, perché l'ha svolto in situazioni critiche e riuscendo a raggiungere degli obiettivi assolutamente ambiziosi che ci mettono così anche, non dico al riparo di tutte le conseguenze del mancato rispetto del patto di stabilità del 2007 che abbiamo pagato e stiamo pagando ampiamente, però io credo che dimostri che questo ente sicuramente è un ente virtuoso e che l'assessore, la giunta tutta, evidentemente tutti gli uffici di supporto possono essere giudicati da tutti i cittadini come un'amministrazione, un'organizzazione assolutamente virtuosa. Grazie.
Grazie. Consigliere Forni.
Grazie Presidente. Direi che si debba dare atto all'assessore e responsabile degli uffici di aver lavorato in maniera tale da riuscire a presentare questo bilancio consuntivo in tempi molto in tempo breve, non solo, ma averlo presentato molto prima di altri enti presenti sul nostro territorio. Quindi questo è un fatto estremamente positivo. Io non entro nel merito dei dati che sono stati presentati e ci sono stati consegnati, perché compito nostro, almeno mio, ritengo sia quello di un giudizio, una valutazione politica, non tanto tecnica della situazione, e la valutazione politica è già stata espressa in occasione del bilancio di previsione dell'anno scorso, e pertanto credo che non sia il caso in questa situazione dire questo non è stato fatto, io avrei fatto in quest'altro modo. E pertanto premetto già da ora che la mia posizione sarà di astensione. Alcune questioni, perché è stato detto che il bilancio di, questo bilancio consuntivo avrà dei riflessi sul bilancio di quest'anno, del 2011, è stato anche così predisposto in maniera tale che avesse dei riflessi positivi. Io credo che le incertezze siano tante e tali da mettere comunque dare qualche preoccupazione, e le incertezze si possono leggere anche nelle piccole cifre che noi abbiamo qui davanti, no? Si va dalla incertezza per quanto riguarda i dividendi da società ASM, non so, con la nuova società come potrà essere, come andranno le cose. Si va a vedere la questione della Tarsu, che copre soltanto il 94% rispetto al 99% dell'anno scorso, del previsto. Si va a vedere i servizi a domanda individuale, che hanno effettivamente un'incidenza, in parte una copertura anche prevista, ma insomma c'è un'incidenza almeno per alcune voci che forse è inaspettata. E infine credo che si debba tener conto di un elemento molto importante, che è quello dell'andamento finanziario, quindi dei tassi. Non sappiamo come andranno le cose, la tendenza sembra che sia verso un aumento, non so come potrà essere questo risultato per questa situazione per il nostro comune. Quindi io direi che tutto è legato anche a questi dati di incertezza. Infine, come ultima osservazione, io mi chiedo, ho chiesto più volte, lo richiedo ancora adesso, quando arriveremo al bilancio sociale. E così è una richiesta, abbiamo già fatto una valutazione all'interno del Consiglio, abbiamo già preso anche degli impegni. Ecco, io aspetto sempre con una certa così attenzione, mi preoccupo insomma di questo bilancio sociale, perché mi piacerebbe che fosse presentato prima della scadenza di questi 5 anni. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Sava.
Grazie Presidente, visto che non parla nessuno, non facciamo perdere tempo. Sarò abbastanza breve e volevo richiamare due aspetti, due filoni di riflessione ai colleghi. Uno riguarda indubbiamente il merito di questo consuntivo. Non eravamo d'accordo sul preventivo, questo consuntivo non fa che confermare le nostre peggiori previsioni. Accenno a tre argomenti sui quali poniamo l'attenzione, la nostra riflessione. Uno è, e voglio farlo dal punto di vista non del consigliere comunale che cerca di impegnarsi a capire tecnicamente un bilancio che è sempre molto difficile, almeno per me, io da un po' di anni che frequento queste aule, ma è sempre molto difficile. È sempre molto difficile capire alcune voci, ma ve ne accenno una, mi diventa difficile capire una voce di un importo in contenzioso sull'ICI di 582.000 euro, relativo a 2 avvisi relativi a centrali idroelettriche di Enel S.p.A. Mi dico, ma a che cosa si riferiscono? A quali anni? È una cifra considerevole. Riguardano l'anno 2010, il 2009, riguardano 5 anni arretrati. Come mai ci si sveglia solo adesso su questa cifra? Di voci di questo tipo ce ne sono diverse. Quando poi si parla di residui, perdonatemi, ma ne capisco poco. Ma è un bilancio che spende molto tempo sui residui, molte pagine. Ma su questo arriveremo dopo. Voglio pormi in una posizione diversa, cioè di quella che dice: io sono un cittadino, il mio comune ha speso questi soldi in quest'anno 2010, quali effetti ho avuto, quali benefici ho avuto da questa spesa pubblica dall'ente comune di Sondrio? Sottolineo tre aspetti. Uno è che il cittadino non può che aver avvertito una evidente sensazione riflessa nei conti, e vediamo quali, di staticità dell'ente comune. Di staticità perché ha dimostrato, e il programma opere pubbliche praticamente inattuato se non per le manutenzioni ordinarie e per la straordinaria manutenzione della scuola di via Cesare Battisti, è lì a dimostrarlo. È un comune fermo sugli investimenti e sulle opere, porta avanti quelle precedenti. Ed è un comune che è incapace di reperire quindi fonti di finanziamento diverse che non siano quelle tributarie, piuttosto quelle extratributarie dei trasferimenti da enti terzi. Non ho visto un guizzo di creatività per individuare delle forme diverse che pure potrebbero essere non assoggettate al patto di stabilità o creare delle risorse senza necessariamente percorrere le strade del pubblico, del contributo pubblico, degli altri enti, piuttosto che quello delle tasse. Un approfondimento a questo riguardo lo faccio, varrebbe la pena di approfondire lo strumento del leasing, forse, che riserva notevoli possibilità per gli enti pubblici. Quindi la staticità si vede dal programma delle opere pubbliche. E poi il cittadino avverte indubbiamente che la pressione fiscale è quella, non diminuisce, a fronte comunque di una riduzione di investimenti in opere, che abbiamo evidenziato prima, e quindi poco capisce del perché deve sempre pagare, se si fa attentamente i conti in tasca, se nuovi investimenti in opere non vengono realizzati. Poteva accettare una pressione fiscale magari anche più alta, come è avvenuto in certi anni, quando però vedeva che opere erano in movimento. Ma certo, a un cittadino attento risulta difficile capire questa pressione fiscale individuale così forte, 770 euro a persona, specie se poi vediamo che ci sono certi enti che, appunto come l'Enel, non hanno subito questa pressione fiscale, sul quale l'amministrazione glissa, e preferirei avere qualche chiarimento. Un terzo punto è sulla qualità dei servizi e dei prodotti dall'amministrazione. Qualità che è sempre stata un fiore all'occhiello dall'amministrazione, che è sempre stata in dubbio sulla gran parte dei servizi, che è riconfermata, sulla quale i cittadini indubbiamente non avvertono una flessione e per la quale dobbiamo dare merito indubbiamente agli amministratori, che hanno sempre stanziato delle somme importanti per certi servizi sociali, ma a mio avviso dobbiamo ringraziare ancora di più il personale del comune, che sempre ha svolto con grande impegno la sua funzione, sempre si è impegnato per garantire, anche in difetto magari di retribuzioni di maggior peso, comunque un'attenzione al cittadino, a tutti i concittadini spesso che fruiscono del loro lavoro. Certo, ci sono altri, più che servizi, prodotti potrei chiamare, che lasciano un po' la mare in bocca, perché a me sembrano di scarsa qualità, ve lo devo dire, a me sembra di scarsa qualità il PGT, l'abbiamo esaminato e ha avuto modo di dimostrare ampiamente come sia stato un provvedimento frettoloso e qualitativamente scarso. Gli aspetti più prettamente tecnici li ha già esaminati il collega Righi. Io volevo dare questi brevi flash di natura più generale, ponendomi appunto dal punto di vista del cittadino. Non posso però evitare anche una riflessione da consigliere comunale sulla forma in particolare sulla forma della delibera che questa sera ci viene sottoposta. Ecco, leggendola con i colleghi consiglieri del mio gruppo, abbiamo rilevato dei passaggi che veramente non ci possono vedere concordi. In particolare, sulla proposta di delibera, dopo aver premesso che il conto consuntivo del 2009 è stato approvato dal Consiglio il 30 aprile 2010, che preso atto che la Giunta ha approvato lo schema di rendiconto della gestione il 29 marzo 2011, che tale schema è stato trasmesso ai capigruppo, seguono tre capoversi che io non capisco proprio perché noi dobbiamo votare, devono essere al centro di una deliberazione da parte dei consiglieri comunali, perché sono cose sui quali noi nulla possiamo dire. In particolare, saremmo chiamati noi consiglieri ad aver rilevato dall'esame del conto e dei suoi allegati che le registrazioni sia in entrata che delle spese sono conformi agli ordini di volta in volta emessi dall'amministrazione comunale. Ma chi mai è riuscito o ha mai fatto questa operazione? Conformità delle entrate e delle uscite agli ordini. Visto che per quanto attiene alla parte uscita risultano contabilizzate a discarico le somme documentate da regolari mandati di pagamento debitamente quitanzati, noi consiglieri comunali dovremmo attestare questo. Rilevato che nella compilazione del conto non risultano commessi errori di somme e trascrizioni di esse. Ancora più sotto, al penultimo capoverso di questa pagina, verificato come da allegati prospetti SIOPE reperiti nell'archivio che non si rilevano discordanze tra le scritture contabili dell'ente del tesoriere e i prospetti medesimi e quindi non occorre allegare alcuna relazione esplicativa. Per giungere poi al deliberato, in particolare i punti 3 e 4, ditemi noi come possiamo deliberare di dare atto che prima dell'inserimento nel conto del bilancio di residui attivi e passivi si è provveduto all'operazione del riaccertamento degli stessi, di prendere atto che non vi sono discordanze tra le scritture contabili dell'ente del tesoriere e i prospetti SIOPE. Quello che voglio dire è che questi punti qua, a nostro avviso, dovrebbero essere stralciati, perché ad essi dovrebbe sembrare sufficiente il riferimento a quello che ha dichiarato la responsabile finanziaria con il suo parere e i revisori contabili. A nient'altro dobbiamo far riferimento. Mi viene il sospetto che il fatto di dover dichiarare queste cose, ci siano delle cose che i revisori contabili non abbiano dichiarato come rilevato. E leggendo queste voci e le dichiarazioni dei revisori, questo sospetto mi si accresce, perché non c'è perfetta congruità. Quindi io chiedo che non si possa far fare a noi consiglieri un atto di fede su questi punti. E quindi dal testo della delibera, questi tre capiverso nella prima pagina, il terzo, il quarto, il quinto e il penultimo della pagina prima, nonché i punti 3 e 4 del deliberato, vengono tolti. Cioè, comunque la si voglia prendere, approviamolo, non approviamo il conto consuntivo, asteniamoci, non asteniamoci, ma come si fa a votare su cose di cui noi non possiamo aver preso cognizione? Ecco, qualcuno dirà che ho sempre il solito vizio di andare a fare le pulce e le delibere, ma io veramente mi sento anche di avere un senso di responsabilità nei confronti di quello che sono chiamato a deliberare e devo esprimere. Una delibera siffatta non può essere, a mio avviso, condivisa per questi aspetti dichiarativi di esonero quasi da responsabilità di altri soggetti, perché noi vi diamo atto, consideriamo, verifichiamo. Ecco, quindi chiedo quantomeno che si voglia espungere dalla delibera i punti che ho sopra menzionato, questo sotto il profilo formale. Grazie Presidente.
Grazie. Consigliere De Felice.
Grazie Presidente. Anche quest'anno, con perfetta tempestività, questa amministrazione propone al Consiglio l'approvazione del bilancio consuntivo, nel termine stabilito del 30 aprile. In uno scenario nazionale che vede invece altri comuni ancora alle prese con il bilancio di previsione 2011, a seguito accoglimento della richiesta avanzata da ANCI al Governo per la proroga dei termini per la presentazione al 30 giugno di quest'anno. Ciò a dimostrazione del fatto che affrontare il tema del bilancio di previsione prima e quello del consuntivo 2010 poi non vuol dire soltanto puntualità nel rispetto delle scadenze. Credo che si tratti invece, anche in questo caso, di impostazione di un percorso amministrativo virtuoso che, rispettando i tempi, consente l'immediata organizzazione dei programmi e la disponibilità altrettanto tempestiva delle somme appostate in bilancio, offrendo così ai cittadini la fruizione nel tempo più breve possibile dei servizi e delle strutture. Percorso amministrativo questo, virtuoso ed efficiente, che è il punto fermo dell'operato dell'attuale amministrazione. Occorre però segnalare come ciò diventi sempre più difficile da attuarsi, in un contesto nazionale che vede le autorità preposte non ancora indicare gli obiettivi del patto di stabilità e i trasferimenti agli enti, che normalmente venivano comunicati entro il mese di febbraio, bloccando di fatto la scelta per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. E vorrei in questo contesto anche segnalare che quel guizzo che parla il consigliere Sava, forse sarebbe opportuno che questo guizzo se lo ponessero a livello nazionale. Dai dati esposti nella relazione si può verificare come il risultato amministrativo dell'anno 2010, in rapporto anche al piano previsionale e programmatico, è da considerarsi positivo. E in termini contabili tutto ciò emerge ed è dimostrato dal consuntivo in approvazione, e mi fa specie sentire parlare addirittura di mettere in dubbio l'operato dei revisori dei conti, cioè siamo proprio alla frutta, cioè non si sa più dove attaccarsi. L'assessore infatti, con dovizia di particolari, ci ha spiegato sia in commissione che questa sera gli elementi caratterizzanti questo bilancio consuntivo, per cui mi pare opportuno sintetizzare solo alcuni degli obiettivi che erano stati prefissati e che sono stati raggiunti. Primo fra tutti, rispettare il patto di stabilità, e sappiamo bene come questo sia di basilare importanza, viste le gravi conseguenze che ne sono derivate dal mancato rispetto nell'esercizio 2007. Patto di stabilità il cui saldo obiettivo per il 2011 risulta essere ad oggi di 2.161.000 euro ed è in funzione di questo saldo obiettivo che l'avanzo di amministrazione ottenuto nel 2010 di 1.071.000 euro concorrerà al suo raggiungimento qualora le alienazioni non ne conseguissero la totale copertura. La riduzione del peso dell'indebitamento, che ricordiamo all'inizio mandato era in crescita e con un differenziale di cassa negativo di oltre 3 milioni e mezzo di euro, ora per il terzo anno consecutivo è in riduzione, avendo anche utilizzato il differenziale positivo tra le entrate e le spese correnti, senza avvalersi dei proventi di concessione edilizie, cose che gli altri non facevano, che invece non sono stati interamente usati per gli investimenti. Una pressione finanziaria pro capite di 738 euro, che come abbiamo già ascoltato non è certamente fra le più alte delle 13 province lombarde. Una politica di riduzione della spesa corrente in ragione di economie sulla spesa per acquisti di beni di consumo, sulle prestazioni di servizi, su spese per il personale per residui accantonati per aumenti contrattuali, che non ci sono state. Al riguardo penso che questi mancati adeguamenti salariali siano indicativi di come si stia affrontando la riduzione della spesa pubblica, con tagli che stanno riguardando solo le fasce più deboli del Paese, dove invece le vere sacche di sperpero di denaro e di inefficienza sono ancora lì in bella mostra. Non reputo opportuno addentrarmi ora in questo contesto, ma ritengo singolare che la panacea di tutti i mali sia stata individuata nel federalismo fiscale. Le notizie che ci arrivano al riguardo non sembrano essere indirizzate in tal senso. Basta pensare all'ultimo decreto legge approvato sul federalismo fiscale regionale, che prevede rincari considerevoli dell'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà delle autovetture nuove e usate. Il tutto per creare un gettito a beneficio delle province, che a parole di molti considerano enti inutili da abolire. Rimanendo ora a parlare del consuntivo, voglio soffermarmi su un aspetto che invece mostra come si possa legiferare nell'interesse comune. Visto il perdurare degli effetti della crisi finanziaria e il perdurare delle rigide regole del patto di stabilità, che certamente non aiutano in questo particolare momento di difficoltà. Mi riferisco al progetto Sblocca Crediti, sottoscritto da ANCI Lombardia, Union Camere Lombardia e Unicredit, che consente l'incasso, come ci ha detto già l'assessore Busi, che consente l'incasso di crediti di importo minimo di 7.000 euro IVA compresa e il massimo di 18.000 IVA compresa, vantati da imprenditori lombardi nei confronti dei comuni lombardi. E non appena gli stessi saranno in condizione di saldare, resteranno gli importi dovuti sul fondo sblocca crediti, senza ulteriori oneri. Anche l'efficace cooperazione dei due istituti bancari locali con il Comune nel sottoscrivere i mutui per il Teatro Pedette e la Scuola di Cesare Battisti ad un tasso fisso molto più vantaggioso di quello della Cassa Depositi e Prestiti è la dimostrazione del continuo impegno profuso dal Comune al contenimento dei costi, assicurando nel contempo la tenuta dei conti. Anche in presenza di quei penalizzanti vincoli del patto, limitativi dell'operato dei comuni, che vedono però trasferire ad essi sempre maggiori responsabilità e deleghe. Concludo ringraziando l'assessore Busi e il personale degli uffici finanziari per la gestione virtuosa e lodevole del bilancio 2010. Voglio inoltre assicurare la piena disponibilità del gruppo di Sondrio Democratica a sostenere il loro lavoro anche in futuro. Grazie.
Grazie. Consigliere Zannesi.
Anche quest'anno in fase di approvazione del consuntivo siamo un po' di fronte alla sofferenza che stiamo vivendo in questi anni della diciamo dimensione finanziaria dei comuni, di una sofferenza che in qualche modo noi abbiamo anche ereditato con, ormai parliamo di patto di stabilità dalla mattina alla sera spesso, ogni volta che abbiamo un qualcosa salta fuori questo problema. Chiaramente questo quindi è un grande condizionamento di questa legislatura. Nessuno di noi credo possa estraniarsi nel ragionamento che si fa sui bilanci da questo dato di fatto. Non ricordo le cause, ma mi pare che storicamente ci sia anche la causa di tutto questo. E quindi quando si va a cercare dei guizzi di responsabilità o di politica, il primo problema è che questo non è stato un guizzo, è stato piuttosto un'eredità pesante che ci è rimasta. Però anche su questa, diciamo, critica che ho colto nell'intervento del consigliere Sava, di cui invece ho apprezzato molto il riconoscimento, per esempio per la qualità dei servizi, che è un riconoscimento vero, giusto, leale, che arriva da lontano, ma che ha potuto continuare. Ma la qualità dei servizi, per esempio sociali e anche culturali, ma io aggiungo anche la dimensione sportiva, di cui abbiamo parlato recentemente come tema importante, dico che arrivano da delle scelte precise, quindi è un apprezzamento, io lo ritengo tale, importante, che fa il consigliere Sava responsabilmente alla qualità delle scelte fatte e come continuità, ma anche come scelta di fronte alla sofferenza appunto che i nostri bilanci hanno fatto, perché non è scontato assolutamente che la qualità di questi servizi prosegua per inerzia di continuità, tant'è che nel futuro dovremmo insieme, penso, io spero, affrontare le difficoltà anche in quei settori, ed è qui che probabilmente dovremo insieme, se ci crediamo, come mi è parso e io reputo importante questa dichiarazione, essere insieme a portare avanti queste scelte, magari, ecco, non potendo poi tirare la coperta dappertutto. i guizzi di creatività sono utili, credo che se ce ne sono ben vengano. Dobbiamo esplorare insieme queste possibili creatività che portino a delle alternative alle entrate, quindi a superare in qualche modo, a decondizionare l'amministrazione dal patto di stabilità. E io credo che anche su questo terreno mi pare che un utile incontro propositivo sia importante. Quindi io faccio lo sforzo da cittadino, come ha fatto bene il consigliere Sava, perché tutti insieme cerchiamo di favorire i nostri cittadini nel trovare queste scelte anche positive per l'amministrazione. Sarebbe ora veramente che superassimo le parti, i ruoli, anche in fase di bilancio, dove certamente non sono così ingenuo da pensare che tutti dobbiamo osannare quello che si fa da parte dell'amministrazione che in questo momento sta portando avanti. Ognuno ha un suo ruolo, la minoranza fa il suo ruolo, però credo che siamo in un momento talmente critico che l'ente locale, che i municipi, per esempio nel rapporto istituzionale, debbano essere attenti al bene comune del proprio municipio. E allora su questa creatività un guizzo mi viene quando alcune battaglie con gli enti istituzionali che abbiamo attorno a Sondrio e che potrebbero, non dico essere alternativi, ma dare una mano al comune capoluogo per farlo essere almeno in un certo modo protagonista di alcune cose come altri, ecco, diamoci una mano e non creiamo invece degli attriti, degli ostacoli. Questo è un discorso che ai cittadini farebbe piacere e probabilmente comprenderebbero molto di più rispetto ai ruoli politici che ognuno di noi fa nelle istituzioni. E allora le paralisi di certe istituzioni, i veti, no, forse insieme dovremmo cercare di apportarli avanti anche come consiglio comunale, perché ci sono anche lì possibilità, oltre il leasing, di finanziamenti che potrebbero essere convogliati sul comune. E questo credo che ogni consigliere che siede qui dentro debba sentirselo come un compito prioritario. Ecco, io volevo lanciare questo tipo di approfittando della parte positiva del consigliere Sava. Non entro nel merito della delibera, perché ormai mi pare di essere abituato a questa analisi molto dettagliata, per cui quasi mi viene un po' scherzosamente la voglia di proporre perché non le vedete insieme prima queste cose, per cui ecco, non mi sento neanche che dei funzionari del comune a cui io do fiducia piena possano avere inventato, però questo, ecco, io non posso verificarlo, credo andrei anche un po' sulla fiducia che chi e il responsabile delle delibere abbia pensato bene a cosa si fa. Comunque è un argomento su cui dovranno rispondere i responsabili. Il mio discorso era quell'altro: scelte politiche che si fanno insieme in questo momento di sofferenza dei bilanci devono guardare, come cittadini che noi rappresentiamo, proprio il bene della nostra città, e quindi magari invece di stare a vedere così la piccola, così il piccolo pelo nell'uovo, no? Andiamo a vedere la sostanza, e su questo anche le responsabilità del passato cerchiamo magari di risolverle dando una mano più decisa al comune di Sondrio in questo momento, specialmente per la dimensione futura, ribadisco, dove io sono molto preoccupato da questo aspetto della crisi anche di quello che ora è una qualità ancora buona che noi abbiamo nei servizi, specialmente nei servizi ai cittadini. Se a tutti sta a cuore questo discorso, ecco, teniamo conto che l'unità del Consiglio deve essere garantita anche dalle minoranze attraverso i canali e i guizzi di creatività di quei canali e istituzioni che sono rappresentati dal loro aspetto politico.
Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi, la parola all'assessore.
Ma permettetemi una piccola polemica, perché normalmente quando mi vengono fatte delle osservazioni, delle domande, mi carico per le risposte. Pensavo di aver fatto un intervento di carattere generale dove si cercava di mettere in evidenza i problemi che ci sono e del perché sono state fatte certe scelte. Forse mi sono spiegato male e magari su alcune ci ritorno. Provo a dare alcune risposte, le domande sono state tante, forse qualcuno mi è sfuggita. Parto dall'inizio, il discorso degli ammortamenti. Sia nella relazione di giunta sia nella relazione di revisione dei conti è ben specificato che nell'esercizio 2010 gli ammortamenti sono stati pari a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici relativamente ai valori iscritti ad inventario sui quali calcolare gli ammortamenti stessi. Quindi è stato fatto un lavoro di inventario puntuale che non si è risultato non essere a posto, è stato sistemato tutto ed sono risultati questi valori che hanno allineato i valori del patrimonio dell'ente. Quindi credo che sia stato anche da qui da riconoscere questa attività fatta, è molto importante. Sulle sanzioni amministrative sono aumentate, ma risentono di arretrati anni precedenti, quindi non sono un aumento delle sanzioni amministrative. Io monitorizzo mensilmente l'andamento delle sanzioni e, come ho già detto anche in altre volte, uso dati omogenei per confrontare le cose, quindi io confronto con le sanzioni emesse e non c'è da parte del nostro corpo della Vigilia Urbana un aumento delle sanzioni. C'è un aumento invece delle sanzioni per il divieto di sosta sulle righe blu, perché il nuovo gestore ha effettuato un controllo più puntuale e con il nuovo contratto il 50% di questi incassi viene al Comune di Sondrio, mentre prima non veniva nulla, e ci sta portando dei dati interessanti. Per quanto riguarda i trasferimenti pro capite che non sono diminuiti, questi scontano in quella voce trasferimenti pro capite di 248 euro a persona. Se togliamo l'ICI, che è diventata un trasferimento dello Stato mentre prima era un'entrata propria, i trasferimenti sono di 100 pro capite, diventano di 186, che ritorniamo a N anni fa. Adesso il grafico in tutte le carte che avevo sotto grosso, però se chi ha presente il grafico, da 248 scendiamo a 186, quindi i trasferimenti diminuiscono. Sugli ICI arretrati magari faccio una assieme tutto. La pressione fiscale, l'ho detta nella mia presentazione, siamo posizionati non a livelli alti, anzi siamo posizionati bene. Gli investimenti sono 4 milioni, gli stanziati sono 4 milioni 312, e nel ragionamento iniziale che ho fatto, dove ho tentato di dire che non si possono fare certe cose, io non entro in merito, sono tanti e sono pochi, sono quelli. Concordo sull'avanzo di amministrazione, che normalmente fino a qualche anno fa un grosso avanzo di amministrazione era una cattiva amministrazione dell'ente, ma io ho detto nella mia presentazione che l'avanzo di amministrazione è stato creato, voluto, per poter nel 2011 sopperire a eventuali mancate entrate, e quindi ci siamo promuniti ad avere le risorse per. Per cui, se il saldo obiettivo scende come pare scenda a 1,3, l'1,047 dell'avanzo, in teoria, sono quasi già. Se poi riusciremo ad alienare dei beni, come speriamo tutti collaborino che ciò avvenga, perché mi pare che sia opportuno, l'avanzo di amministrazione potrà ritornare
a essere investito. Se volevamo non appariva con l'avanzo di amministrazione, ma se non lo faceva apparire non aveva le risorse eventuali nel 2011, e quindi si è dovuto per forza arrivare a quello. Dividendi della società, e dividendi della società, è chiaro, il bilancio prevede che c'è una diminuzione del dividendo da parte di ASM, perché entrando, speriamo che la nuova società funzioni e dia degli utili, perché lavora meglio. Comunque diciamo che abbiamo già qui recuperato una quota sui parcheggi che va a sopperire quel minore entrato di utili da società, per cui anche qui il bilancio di 2011 tiene già conto di questo. L'andamento dei tassi è la stessa cosa, abbiamo detto, abbiamo beneficiato della riduzione dei tassi, ma già dall'anno scorso io ho continuato a dire nel 2011 i tassi aumenteranno, la conferma l'abbiamo avuta, allora anche per questo abbiamo ridotto con tutte le disponibilità che avevamo il debito, per cui saremo in grado nel 2011 di sostenere l'eventuale aumento dei tassi che ho già quantificato e che potrebbe essere intorno ai 50.000 euro. Se poi con l'alienazione potremo ridurre ancora il debito con l'avanzo di amministrazione, perché arrivano le alienazioni, non avremo neanche quell'aumento, e quindi do ragione a Forno sul bilancio sociale. Mi sento, avevo detto che ci saremmo impegnati, ho però anche detto che vengono continuamente richieste sempre più attività da parte degli uffici, non ci sono risorse da dedicare alla predisposizione di un bilancio sociale, che è un compito abbastanza impegnativo, non è che si inventa dall'oggi al domani. Non possiamo ricorrere a società di consulenza esterna per farli, perché non ne abbiamo nelle condizioni e c'è anche proibito. Abbiamo cercato di migliorare, di implementare la documentazione che è stata, diciamo, integrata con tutta una serie di informazioni. Se andate a vedere i programmi di investimenti per settore, contengono tutta una serie di informazioni che non sono il bilancio sociale, ma che comunque settore per settore danno un'idea di dove i soldi che entrano vengono investiti. È chiaro che non è così facile leggere, perché il bilancio sociale li raggruppa in modo diverso, più a lettura di cittadino, però ripeto, non abbiamo le risorse per fare, o si fanno le cose che sono o si fanno altre cose. ICI delle centrali, da tempo sappiamo che ci sono i problemi dell'ICI delle centrali, in particolare sono due: una la centrale di Gombro, di una società bolzanina mi pare del genere, con questa è stata chiusa la partita, abbiamo raggiunto l'accordo, quindi c'è stata un'entrata sugli arretrati e da qui in avanti un'entrata ordinaria abbastanza importante. Per quanto riguarda l'Enel, si è atteso che ci venissero fornite, perché era stato incaricato il BIM per fare le perizie delle centrali su tutto il territorio valtellinese delle centraline. Ha avuto questo, abbiamo anche un attimino, visto che Enel non è che tu vai a fargli l'accertamento, gli dici paga 500 milioni e questo ti distotto li do, ma credo che abbiano fiore di avvocati e loro si oppongono immediatamente. Abbiamo aperto la questione, se va a buon fine per l'anno 2004-2005 ci sono indicati quelli che potrebbero essere gli arretrati che Enel sta perdendo le cause, quindi siamo fiduciosi, e da qui anche sull'Enel, ricordando che sul nostro territorio abbiamo fatto tutte le verifiche, se il canale è nostro, se la centrale su montagna, se si sta lavorando su tutto. Chiaramente i tempi sono quelli che ci sono, anche perché non tutto dipende dalla nostra attività, però stiamo lavorando e le cose arrivano. Chiaro che se le perizie del BIM ce le hanno consegnate solo l'anno scorso, non potevamo fare la causa all'Enel senza avere in mano le perizie. Finanziamenti non soggetti al patto, sui project preferisco non dire niente, tralascio, perché abbiamo qualche problemino su project. Ricordo che sul leasing invece ci abbiamo pensato, però c'è da dire anche che è solo l'Italia, tra tutte le nazioni europee che rispondono al patto, che non contempla il leasing come tra virgolette buono per il patto.
e visto che poi ci si adegua alle leggi europee, non vorrei che ci mettiamo nella strada del leasing, l'anno prossimo mi cambiano le regole e ci troviamo con gli arretrati, perché qui io sul patto ho cercato di dire qualcosa sui residui. Io non dico nulla che i residui che ci sono per gli investimenti che sono stati fatti, che sono stati portati avanti, cosa sono stati fatti correttamente dalla passata amministrazione, ma perché le regole del patto erano diverse. Poi il patto è cambiato e di conseguenza noi abbiamo sul gobbo quei residui che quando sono stati fatti gli investimenti si potevano fare, ma oggi le regole del patto sono cambiate e dobbiamo tener conto che scontiamo che abbiamo quei milioni di residui che abbiamo detto che dobbiamo pagare. Non possiamo far finta che non ci sono. Io non ho mai criticato cosa è stato fatto, perché le regole quando sono state fatte erano diverse, oggi sono diverse, cambiate. Non possiamo fare investimenti perché dobbiamo saldare e sanare prima il resto. Vicino ho detto, PGT non è il mio argomento. Per quanto riguarda la delibera, inviterei Sava a rivedere, forse ultimamente sono cambiate un po' le norme, le regole da dichiarare, se facciamo gli ore faremo le delibere, siamo convinti di aver fatto una delibera che richiama le ultime norme che ci sono, e per il resto credo di avere risposto quasi a tutto.
Grazie. Bene. Passiamo allora alla votazione. Poniamo in votazione l'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2010. Ci sono astenuti? Forni? Favorevoli? Contrari? Allora, 21 favorevoli, un astenuto e 6 contrari. Bene, il rendiconto è approvato. Punto numero 7, deliberazione numero 8-2011 del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Esame e decisioni conseguenti. La parola all'assessore Sciaresa.
Grazie Presidente. Si tratta qui di deliberare la risposta all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ci contesta l'affidamento alla SECAM del servizio di igiene urbano che è stata rimandata l'altra volta. Come credo ricordiate, l'osservazione dell'autorità del 15 febbraio ha ritenuto che la deliberazione del Consiglio, qualora attuata, non potrebbe essere compresa nella casistica di cui ai comma 8 lettere da A a D dell'articolo 15 della legge 166 del 2009, rientrando invece in quella della lettera E, con conseguente cessazione del contratto di servizio alla data del 31/12/2010. La risposta che il Comune intendeva dare e intende dare si fonda principalmente su due punti: lo svolgimento da data anteriore al 22 agosto 2008 del servizio di igiene ambientale da parte di SECAM per conto dei comuni della provincia di Sondrio, e una deliberazione che non è stata tenuta in conto dall'autorità, cioè quella 69/2010, che modifica il nostro sistema di costituzione della società in termini di fusione e non scissione come era stato originariamente delineato. Il primo punto di questi due punti è articolato in due successive articolazioni, di cui la numero uno dice che i comuni della provincia di Sondrio avevano aderito a SECAM prima della riforma dell'organizzazione dei servizi pubblici dalla legge 28 dicembre 2001 e che il comune di Sondrio ha aderito a questa società con una quota del 9%. Questo primo punto era stato accettato penso da tutti la scorsa volta. Il punto 2, anche questo accettato da tutti i consiglieri, era che lo smaltimento era una definizione di smaltimento che la SECAM prevedeva nel suo statuto, lo smaltimento dei rifiuti come l'attività principale, e c'era anche
una parte di giurisprudenza sulla nozione di smaltimento che comprendeva varie fasi. A questo punto c'era poi il punto 3 su cui c'erano state le osservazioni sia da parte dei consiglieri della maggioranza che della minoranza, che intendeva affermare che l'affidamento della gestione operato nel 95 non risulta mai venuto a meno e quindi è tuttora in corso con una soluzione di continuità. Su questo, in seguito alle osservazioni, gli uffici SECAM hanno provveduto a ampliare questo punto, particolarmente su due settori. Il fatto di specificare i flussi contabili tra il comune di Sondrio e SECAM negli anni, soprattutto anche in quelli vicini a noi che raggiungono delle quote considerevoli, e segnalare una serie di articoli di giurisprudenza che dicono che c'è una continuità, questa continuità del servizio è stata effettiva e dà la possibilità di cedere il contratto, non c'è una cessione praticamente di contratto. Per quanto riguarda il punto 2, si esamina soprattutto la questione della nostra delibera consigliare 69-2010, nella quale la Costituzione viene per scissione e fusione e che quindi il contratto di gestione dei rifiuti urbani alla data del 31-12-2010 era a carico della parte scissa di ASM, che era al 100% pubblica, e questa è entrata in una società come SECAM al 100% pubblica, e quindi c'è una continuità e la possibilità continuare il contratto fino alla data di termine effettivo, che era il 2030. Quindi noi crediamo che questo lavoro fatto da sia gli esperti del comune sia da quelli della SECA, ma con la consulenza anche dei consiglieri comunali, sia stato fatto bene e importante, e crediamo che, spero assolutamente, che un sostegno unanime sia un segnale importante verso l'autorità e un segnale di fiducia sull'attività che hanno fatto queste società e quello che sono riusciti a realizzare in tempi abbastanza brevi, il lavoro della provincia, delle società valtellinesi e del comune è stato realizzato alla data esatta del 31-12-2010, e quindi rispettando la normativa italiana in tutti i sensi. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Sava.
Grazie Presidente. Prendo spunto da quest'ultima affermazione dell'assessore. La fiducia nell'operazione non è mai venuta meno da parte di nessuno, l'abbiamo confermata e ripetuta più volte. Speriamo che nella fiducia nell'operazione, così come ci è stata prospettata, e non abbiamo a vedere nel futuro qualche scostamento rispetto a quell'iter che avevamo approvato. La nostra considerazione la volta scorsa andava nel senso di ritenere senz'altro condivisibile il mantenimento della posizione di difesa, fra virgolette, dell'operato. Era esclusivamente critica sotto il profilo delle motivazioni che, a seguito dell'approfondimento che è stato svolto, indubbiamente grazie all'ausilio dei legali, ma anche direi di un'adeguata dose di buonsenso nel richiamare quello che era l'aspetto principale, cioè il fatto della fusione per incorporazione, che importa la necessità di una successione in tutti i rapporti attivi e passivi da parte di SECAM, anche quindi di quelli già in capo ad ASM, è senza dubbio un elemento qualificante e rilevante di questa nuova formulazione della delibera, che ci vede quindi questa volta più convinti e disposti quindi a approvarla nei termini in cui è stata ridefinita e rielaborata.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? Allora pongo in votazione
La deliberazione numero 8/2011 del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Contrari? Solo per verifica? Nessuno. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità di questa delibera. Ancora astenuti? Nessuno? Favorevoli? Di nuovo l'unanimità. Grazie. Ottavo punto. Indirizzi in merito all'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale in via dello stadio denominato Campo Coni e per la realizzazione e gestione del nuovo campo da calcio alla Castellina. La parola all'assessore Meneghini.
Grazie Presidente. Ora una piccola premessa. Le strutture sportive allo stato attuale sono delle strutture sempre più difficili da gestire direttamente da parte delle amministrazioni per i costi elevati che queste strutture comportano per le continue manutenzioni necessarie. Sempre più spesso infatti le amministrazioni stanno cercando di dare in gestione gli impianti sportivi proprio per ovviare a queste difficoltà e per coinvolgere nella gestione gli utilizzatori diretti degli impianti stessi. A Sondrio attualmente sono gestiti da società, dunque non direttamente dall'amministrazione comunale, alcune strutture, alcuni impianti sportivi: il tennis club, la piscina comunale, il palascieghi e il bocciodromo. Inoltre sono oggetto di convenzione anche altre strutture, quale il campo da rugby, il campo di Triangia e il campo di tiro con l'arco di Ponchiera, questa è una convenzione recentemente firmata. La situazione attuale del Campo Coni vede una situazione che a fronte di un costo complessivo di circa 70.000 euro annui, costo che è al netto delle entrate dei canoni versati dalle società sportive, è una struttura che presenta alcune debolezze, quale per esempio l'accesso a questa struttura non è controllato in modo costante ed è difficilmente monitorabile. Inoltre, come anche gli altri campi sportivi, è un campo decisamente molto utilizzato, il campo Coni. Infatti tutti i campi cittadini, i campi di calcio cittadini, nel 2010 sono stati utilizzati per un complessivo monte ore di 1.264, che se noi proviamo a fare una semplice operazione matematica, dividiamo per circa 250 giorni all'anno l'utilizzo che viene fatto dei campi, cioè non tenendo in considerazione il periodo estivo che viene utilizzato per la manutenzione straordinaria, questo porta a un utilizzo giornaliero 7 giorni su 7 di 5 ore al giorno da parte delle società sportive. A questo bisogna aggiungere l'utilizzo delle scuole nella parte mattutina della giornata. Questo mi sembra che metta in evidenza quanto sia difficile garantire una manutenzione puntuale e ottimale nonostante i costi, come evidenziato da quanto grava annualmente sulle casse del comune, i costi, dicevo, non siano proprio del tutto esigui. E nonostante questo, un esempio è la rizollatura che è stata fatta un paio di anni fa sul campo Coni, dove erano stati investiti 80.000 euro per avere un manto erboso che adesso come adesso basta andare a Campo Coni a vedere com'è ridotto, è stato un intervento completamente vanificato. La struttura, oltre al manto erboso, necessiterebbe di interventi di manutenzione e di riqualificazione sicuramente un po' più puntuali e precisi. E questo proprio per ovviare queste difficoltà che l'amministrazione comunale in modo oggettivo ha, si è pensato di poter procedere a bandire una gara per la gestione diretta della struttura, questo per, come dicevo prima, coinvolgere nella gestione diretta proprio i principali utilizzatori. E in più, oltre a questo, si è pensato nel piano triennale delle opere pubbliche di realizzare un campo sintetico per poter sgravare l'uso intenso che attualmente hanno le strutture esistenti e per poter assicurare una continuità nelle attività sportive sia alla società sia comunque a tutti gli utilizzatori, perché un campo sintetico non subisce le conseguenze degli sbalzi climatici, dunque anche in inverno è più facilmente utilizzabile
e per di più è utilizzabile anche nella stagione estiva perché non ha bisogno di manutenzione straordinaria. Dunque, come dicevo prima, è stata prevista la realizzazione direttamente da parte del Comune di questa struttura, copertura economica doveva essere garantita dall'accensione di un mutuo consentito grazie alle dismissioni degli immobili. Purtroppo, come ha poc'anzi ricordato l'assessore Busi, le dismissioni in questo momento non sono così facilmente realizzabili e il rischio che si corre è che questa struttura resti purtroppo solamente sulla carta nelle ipotesi di attuazione, quantomeno nell'immediato periodo. Sulla scorta invece, sulla base di esperienze che sono state realizzate anche in altre realtà amministrative della Lombardia, si è pensato di realizzare, dove sono state realizzate queste strutture dai gestori degli impianti sportivi esistenti, si è pensato proprio di bandire una gara nel cui contenuto si è previsto sia la gestione della struttura esistente sia la realizzazione diretta da parte del gestore del nuovo campo sintetico. E questo a fronte della concessione di una gestione pluriennale, dunque si parla di 20 anni di gestione, che assicurerebbe la copertura economica da parte del gestore che si farebbe carico di questa incombenza. Il campo da calcio in sintetico, così come è stato approvato il progetto il 20 maggio del 2010 ed è in mano all'amministrazione del Comune di Sondrio, prevedeva un costo complessivo di 800.000 euro. Di questi 800.000 euro, 90 erano stati inseriti per la realizzazione di piccole tribune e di una struttura prefabbricata per gli spogliatoi. Dunque, se noi sommiamo il contributo che andremmo a riconoscere a base di gara di 95.000 euro, questo contributo si ottiene calcolando il disavanzo della gestione del campo CONI attuale, che sono circa 69.000 euro, e la quota che graverebbe sulle casse comunali di 46.000 euro. Il tutto, questa somma, darebbe 115.000 euro annuali a carico delle casse comunali. Il contributo previsto, dicevo, di 95.000 euro più IVA porterebbe questa somma a 114.000 euro. E da qua si evidenzia che, pur minimo, ci sarebbe comunque un vantaggio economico per il Comune in caso andasse a buon fine la gara per la gestione e la realizzazione del campo sintetico. Sicuramente la società che dovesse vincere questo bando avrà degli obblighi. L'obbligo principale sarà quello di garantire alle scuole l'utilizzo sia del campo esistente che del campo in sintetico, e questo già sarebbe un vantaggio anche per le scuole. Sarebbe di continuare a mantenere l'utilizzo della pista atletica così come attualmente è utilizzato da tutti i fruitori. Sarebbe ovviamente quello di realizzare il campo in sintetico e a mettere a disposizione del Comune, garantire dunque a disposizione del Comune un numero sufficiente di giorni perché il Comune possa realizzare delle iniziative in modo autonomo. Inoltre, il campo CONI e il campo sintetico non dovrebbero essere ad uso esclusivo della società che dovesse vincere la gara d'appalto, la gara di gestione, ma dovrebbe essere messa a disposizione questa struttura anche per altre realtà cittadine che già operano sul nostro territorio e che dovessero farne richiesta. E per finire, le tariffe non potrebbero sicuramente essere penalizzanti, ma dovrebbero essere concordate sempre con l'amministrazione comunale, anzi dovranno sempre essere concordate con l'amministrazione comunale. L'obiettivo che ci poniamo con questa gara è facilmente intuibile: oltre ad avere un miglioramento della qualità dei campi esistenti, non solo del CONI ma di tutti i campi esistenti, perché parte dell'attività che adesso gravano sui campi esistenti sarebbe spostata su un campo sintetico. Inoltre sarebbe quella di aumentare l'offerta per attività sportive giovanili, ma non solo, durante tutto l'anno, compreso il periodo estivo. In questo modo le associazioni potrebbero non soltanto allungare la loro offerta di sport a tutta la cittadinanza, ma potrebbero anche
pianificare le loro attività con la realizzazione di eventi anche durante una stagione che normalmente invece si vedono costretti a dover trasferirsi in altre realtà fuori città perché i campi d'estate sono soggetti alla manutenzione straordinaria. Considerazioni finali da parte mia sono che in questo momento nella realtà, così come la realtà di Sondrio, ma la realtà della nostra società in genere, dove il disagio giovanile, dove le famiglie sono messe in discussione, sono in crisi proprio come punti di riferimento, dove le famiglie stesse a volte si trovano in difficoltà a rispondere alle nuove esigenze che le generazioni, le ultime generazioni si trovano ad affrontare e a convivere. Lo sport si pone come valida alternativa, come diciamo portatore sano di punti di riferimento, di valori, e per di più potrebbe, anzi è un valido supporto proprio per affrontare quel disagio che sempre più spesso si manifesta anche nella nostra realtà. Dunque una struttura sportiva non è semplicemente una realizzazione che si pone al servizio dello sport agonistico, al servizio dei grandi eventi, assolutamente non è il nostro obiettivo, ma l'obiettivo è quello di affiancare l'offerta di servizi che poc'anzi qualcuno ha vantato come fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale, e questo rende merito a tutte le amministrazioni che passate, fa piacere anche sentirlo e riconoscerlo, ma bisogna anche riconoscere che se non interveniamo continuando in questo senso anche per quanto riguarda lo sport, questo servizio rischierebbe di andare decisamente in crisi dal punto di vista qualitativo. Dunque strutture sportive non come agonismo ma come supporto a servizi sociali, io direi soprattutto ai giovani, alle fasce magari più deboli come i disabili, quali gli anziani, che grazie allo sport e grazie alla potenza di socializzazione che lo sport presenta, che lo sport offre, possono superare anche delle forti crisi sociali che in questo momento sono in evidenza sempre più.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Io mi collego alla parte finale dell'assessore Meneghini, che condivido al 100%, soprattutto quando parliamo di socializzazione, di sport che va verso i giovani e verso le famiglie. Io auspico che naturalmente questo argomento torni in consiglio comunale con più dati, costi e quant'altro, e perché mi sorge sempre un dubbio sulla durata da sintetico. Comunque sono favorevole.
Grazie. Consigliere Porra.
Grazie Presidente. Lo sport è considerato uno degli aspetti più importanti e indispensabili per la crescita dei giovani. Svolge un ruolo importantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell'educazione. Consente di tenere in allenamento il fisico e la mente e costituisce una guida educativa molto importante. Lo sport insegna a porre degli obiettivi, ad essere in grado di raggiungerli attraverso il duro lavoro e la fiducia nelle proprie capacità. Insegna a stare insieme, rendendo parte di un contesto, a collaborare e a rispettare le regole del gruppo. Inoltre oggi costituisce ancora un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi per molti ragazzi che cercano di evitare realtà che col tempo stanno prendendo sempre più forma nel mondo giovanile, quali fumo, alcol e droga. Lo sport costituisce un ambiente sano a cui appoggiarsi. Nel nostro comune esistono diverse strutture per la pratica sportiva, assiduamente frequentate. La delibera di oggi riguarda i campi per il gioco del calcio, che non coprono sufficientemente la richiesta di utilizzo da parte dell'utenza. La Giunta Comunale nel gennaio del 2010 ha approvato un progetto preliminare per la costruzione di un nuovo campo da calcio alla Castellina in sintetico. Con l'approvazione della proposta di delibera che oggi andremo a votare, si deciderà di affidare a terzi la costruzione di questo nuovo campo di calcio. La società sportiva che vincerà la gara dovrà anche occuparsi della manutenzione del preesistente campo di calcio che si trova nella medesima località. Questo modo di procedere si è dimostrato valido per altre strutture comunali, come il Palascieghi affidato in concessione alla Sonda Sportiva Basket, il Tennis Club, la piscina e altri. Le società sportive sono molto attenti al buon funzionamento e alla manutenzione delle strutture loro affidate, evitando sprechi, come ad esempio le luci accese tutta la notte nei campi non controllati. Siamo favorevoli all'affidamento alle società sportive di questa concessione, che procurerà all'amministrazione un risparmio rispetto alla gestione diretta e avvantaggerà le società sportive nella loro programmazione. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Sava.
Grazie Presidente. Indubbiamente noi condividiamo il giudizio di importanza delle strutture sportive, che sono per i nostri concittadini elemento di socializzazione, come si diceva, ma anche di salute, di salute fisica e mentale, vorrei dire. Per cui questo giudizio lo condividiamo. Certo, magari siamo un po' diversamente orientati circa la visione di quali siano le priorità di intervento sulle attrezzature sportive. Non è da oggi che noi diciamo che non riteniamo che questa sia la priorità, che ce ne siano altre, in particolare quello del rifacimento del palazzetto Merizzi, per cui ribadiamo questa nostra opinione. Condividiamo altresì queste forme di collaborazione pubblico-privato per la gestione e realizzazione di strutture. Attività di collaborazione che deve essere ben regolamentata, deve, per evitare situazioni spiacevoli, visto anche la lunghezza del periodo di concessione, situazioni spiacevoli in cui magari poi ci si vede abbandonati da qualche soggetto. E per questo solitamente si va a confrontarsi innanzitutto con i soggetti che già sussistono sul territorio. E quindi mi riferisco alle società sportive esistenti, che sono gli interlocutori, a mio avviso, principali, fondamentali del Comune, anche per evitare che entrino, ma volevo usare un'altra parola, ma dopo potrei richiamare o si infiltrino, questa è un'altra parola che potrebbe essere utilizzata, visto che capita frequentemente in questo tipo di attività, soggetti che fanno gli investimenti, che hanno liquidità, che poi magari mollano la gestione dopo un po', quando hanno raggiunto i loro obiettivi. Per cui l'iniziativa in sé è meritoria, le modalità di attuazione devono essere attentamente valutate. E quindi chiedo se innanzitutto c'è stata una presa di contatto con le società sportive locali per verificare il loro grado di interesse per una proposta che li veda compartecipi anche nell'esborso di una notevole somma in via anticipata a fronte di un recupero dell'investimento che avviene su 20 anni, che avviene solo per la quota capitale, perché se voi moltiplicate 35.500 euro all'anno per i 20 anni, arrivate ai 710.000 euro, che è il costo previsto dell'investimento, ma non tiene ovviamente conto degli interessi. Per cui il quadro economico dell'operazione mi sembra che difetti un po' sotto questo profilo, e mi domando chi potrebbe essere interessato. Per questo chiedo all'assessore se ha preso contatto innanzitutto con le società sportive, se si pensa ad altre forme di sostegno dei soggetti che potrebbero andare a realizzare tale iniziativa, perché se non si recuperano gli interessi, il conto economico mi sembra un po' difficile da sostenersi, da parte, se non da parte di soggetti particolari di cui parlavo prima. Per cui, ad esempio, non vedrei di cattivo gusto pensare ad una struttura di ristorazione, quantomeno a dare la possibilità di realizzare una struttura di ristorazione che garantirebbe, con la presenza di 3 strutture sportive a questo punto, complementari fra di loro, garantirebbe anche un certo introito e quindi un interesse per l'iniziativa anche da parte di soggetti come le società sportive, che sono deboli, che probabilmente i capitali non ce li hanno subito a disposizione, ma che probabilmente potrebbero ottenere degli affidamenti nel momento in cui potessero dimostrare una capacità reddituale sulla base di iniziative economiche, quale di ristorazione o di vivacizzazione delle attività, perché altrimenti i conti non tornano, assessore, i conti non tornano, perché se devono aggiungere all'investimento i costi di gestione, come lei ha accuratamente, o meglio il dirigente del settore, penso insieme, abbiate accuratamente individuato e valutato, se i costi sono quelli, ecco, il piano economico mi sembra poco credibile. Sono un po' preoccupato della possibilità che l'iniziativa così proposta vada a buon fine, o che se vada a buon fine, vada a buon fine nelle mani di qualche soggetto particolare. Per cui è come nelle gare in cui c'è il ribasso, e si ha il massimo ribasso e si dà al soggetto che offre il massimo ribasso. È molto pericoloso, è molto pericoloso. Penso sia opportuno magari pensare a qualche iniziativa complementare di redditività per l'operatore, e quindi le perplessità sul piano economico per me restano tutte. Detto questo, io sono sempre disponibile e siamo disponibili a sentire le considerazioni dell'assessore prima di prendere una decisione circa il voto.
Grazie. Consigliere Ambrosi.
Grazie Presidente. La votazione di questa proposta di delibera, di questi indirizzi, su un argomento finora un po' trascurato in quest'Aula, mi dà occasione di alcune considerazioni. Siamo tutti d'accordo nel lamentarci di vivere in tempi in cui i cosiddetti valori si sono persi. È diventato luogo comune ripetere che forse tutti noi, ma soprattutto chi è più giovane, non sappia più tanto cosa sia l'impegno, non sappia cosa vuol dire il sacrificio e lo sforzo, perché debba manifestare costanza nelle cose che fa. È una lamentela da vecchi? È vera? Esagerata? Non so se si può rispondere con certezza. Ma certo è invece che se qualcosa può servire a ricreare un equilibrio tra la vita reale dei fatti e quella ideale dei principi, lo sport può essere quella cosa. Lo sport, sia quello dell'impegno personale e dello sforzo a costruirsi e a costruire, sia quello della capacità di fare squadra e di lavorare insieme per un obiettivo che sia una meta comune. La premessa, forse un po' aulica, porta però con sé la fondamentale constatazione di quanto per tutti noi sia apprezzabile e sia apprezzato che infine i problemi finanziari nonostante, perché ci sono, l'amministrazione abbia messo mano anche a qualcosa che ha a che fare proprio con il tentativo di tradurre in pratica questo bisogno, diciamo di educare all'impegno. Se ci pensiamo bene, e non vogliamo affermare un'eresia, perfino quando ci occupiamo in modo sacrosanto ed inderogabile delle questioni dei servizi sociali, non facciamo altro che intervenire spesso su problemi sociali che purtroppo comunque già esistono. Vecchiaia, alcolismo, droga, solitudine, malattia, già sono così. In questo caso invece, intendo dando spazio alle attività dello sport, abbiamo la possibilità forse di prevenire alcuni di questi problemi, almeno di ridurli, almeno di tentarlo. Ecco il motivo fondamentale che ci porta a sostenere ovviamente e senza indugi il pensiero e progetto della costruzione di un nuovo campo. Avere a disposizione quante più strutture possibili per catturare l'impegno, per permettere una propria realizzazione che altrimenti rischia di essere catturato altrove, da altro, magari non proficuamente per sé o per la comunità. A ruota dopo questo concetto segue la considerazione che le strutture sportive a disposizione a Sondrio sono sature. I numeri che in commissione ci sono stati forniti, i numeri che ci ha fornito oggi l'assessore, ci dicono questo.
o forse, perché no, alcune non sono appetibili. Penso al famigerato Campo di Mussini, è venuto più volte alla ribalta in commissione anche questo. Ma non viviamo in regimi che forzatamente possono convogliare qualcuno dove legittimamente può non voler andare. Sarebbe rimediare ad un errore, se errore è stato, con un altro errore. Le strutture sportive dunque sono sature, almeno in quelli che sono gli orari del giorno e dei periodi dell'anno in cui sono usufruibili da società sportive, da gruppi, da singoli. Valida pertanto, secondo noi, la decisione di avviare la costruzione di un nuovo campo. E comunque nella bozza si valuta anche il problema della gestione e manutenzione dell'esistente. Ma le spese di manutenzione, se vera manutenzione deve essere, sono elevate, lo sappiamo tutti. Ed i calcoli delle tabelle allegate ce lo confermano. Così come sappiamo tutti che di soldi pubblici non ce ne sono. Datemi il permesso di cadere nel detto romanesco, non c'è trippa per gatti. Allora ben venga la partecipazione di forze e danaro privati. Ben venga a patto che l'amministrazione, qualunque essa sia, ora e nel futuro, in quanto depositaria del controllo del bene pubblico, mantenga appunto questo controllo sulla partecipazione e gestione privata. Certo, non siamo ingenuamente abbagliati e siamo ben consci del fatto che troppo facilmente, altrimenti, l'interesse privato, che non può non esserci ed è giusto che ci sia, può rischiare di andare contro quello pubblico. E questo invece non è ammissibile che avvenga. Ma la stessa bozza di convenzione in esame e in votazione prevede tale controllo. Ora, nell'immediato presente, stabilendo massimali di compartecipazione della spesa pubblica per la manutenzione ordinaria e straordinaria e addossando al gestore privato il resto, costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Più in là, garantendosi il controllo che il Comune mantiene sulle tariffe di accesso. Certo, come non essere poi d'accordo totalmente con quanto ulteriormente previsto dalla proposta di delibera, e cioè l'uso gratuito per le scuole in orario mattutino, altro che strutture non utilizzate. Non mi soffermo sulle caratteristiche tecniche della proposta, alcune di esse saldamente confortate da cifre e dati e comunque ampiamente illustrate dall'assessore. Mi soffermo invece un attimo in più sulla critica secondo cui, in carenza di soldi, non ha senso pensare a qualcosa che, evidentemente, viene ritenuto superfluo. La risposta più semplice è che superfluo non è. Né ci sembra sia stata data a questo aspetto una priorità rispetto ad altre cose importanti. Si approvi o meno quanto e come è stato fatto, non credo proprio che questa amministrazione possa, ad esempio, essere accusata di aver dimenticato i problemi legati al sociale, né credo non siano stati impegnati fondi e lavoro per onorare progetti già iniziati o comunque già in itinere, o che non si sia prodigata a colmare quel buco nella cultura rappresentato dalla mancanza di un teatro, e così continuando sul PGT o sul controllo del bilancio dopo le infelici esperienze del commissariamento. Non troviamo allora affatto superfluo che ora voglia pensare ad un aspetto della vita, soprattutto di chi ne è all'inizio, che, come già ricordato, tanti problemi li può, se non risolvere, almeno ridurre. Ci vorrà del tempo? Magari ne godranno altre amministrazioni? Pazienza, perché comunque di sicuro ne godrà la città. Grazie.
Grazie. Consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente, io voglio sottolineare il fatto che penso che tutti qui siamo d'accordo, come sottolineato da tutti quelli che sono intervenuti prima di me, che è utile ed è giusto continuare un'azione che veda la crescita, la nascita di nuove strutture sportive, questo è fuori discussione, però poi bisogna anche far sì che questi nostri desideri e questo nostro intraprendere un percorso e chiedere al privato di intervenire anche nella socialità abbia anche però una concretezza. E quindi ho apprezzato molto l'intervento del consigliere Sava, che un po' mi ha rubato quelle che erano le mie intenzioni, nel senso che in questo momento penso, bando così, ne parlavo anche con l'assessore, è un bando a mio avviso poco appetibile.
e se è poco appetibile rischiamo di farlo mangiare da qualcuno che qualità poi nel progetto forse non ne mette molto. Perché se uno ha un po' di dimestichezza con i conti economici, un privato, e tutti lo possiamo fare, tutti abbiamo una famiglia, se guardiamo quello che c'è, quello che non c'è, dare e avere, c'è pochissimo spazio, a mio avviso, per intervenire. E detto questo, quindi dico, mi chiedo, come ha fatto già il consigliere Sava, se non fosse stato magari un momentino più così saggio, però poi io non ho partecipato alle commissioni, quello che vi siete detti, sinceramente, mia colpa, non lo so, interloquire di più con le società, perché io l'ho fatto, ho chiesto con il bando in mano a chi poteva essere soggetto a Sondrio, non faccio il nome ma sappiamo chi può esserlo, se era interessato. Non sono interessati, ma non è che non sono interessati perché non apprezzano l'iniziativa, l'iniziativa è molto apprezzabile, ma è un conto economico che non ci sta dentro, dice, e noi lo possiamo anche fare, ma trattandosi, tutti lo sappiamo, che nell'ambito sportivo chi si interessa di sport e sponsorizza lo sport lo fa perdere, perché fino adesso abbiamo tutti in mente chi ha partecipato e chi è l'imprenditore che mette i soldi, non vuole indietro niente, però davanti a un progetto così consistente inizia a dire, ma allora qui si tratta di fare l'imprenditore, ma su questi dati noi l'imprenditore qui sicuramente non possiamo farlo. E allora, sempre interloquendo e sempre parlando anche con l'amico assessore, mi chiedevo se non fosse stato più, come dire, utile pensare a un progetto più complessivo che avesse come valenza quello di creare un'area, comprendente anche ad esempio il campo di rugby, dove far partecipare le due società che gestiscono in questo momento quell'area, metterle insieme a loro trovare un progetto più complessivo per gestire l'intera operazione, magari aumentando con qualche struttura di supporto già citata, come poteva essere una clubhouse di ristoro, un bar, qualcosa che potesse comunque creare una holding o comunque un network un momentino più appetibile. Io sono felicissimo, anzi io auguro che il bando vada a buon fine, che sia una società di qualità che lo prenda, lo gestisca bene e che tutti i criteri che sono stati qui elencati di validità, di socialità, di benessere eccetera vengano rispettati. Però obiettivamente davanti al conto economico io sono un po' in sofferenza, secondo me non ci sta molto in piedi, non dico che si è lavorato male, assolutamente, si è fatto giustamente tutto quello che era necessario per portare a casa qualcosa come comune e questo io lo apprezzo tantissimo, però ho paura che la gara sia secondo me poco frequentata o la mia paura che venga frequentata da chi forse poco amante della nostra città, veda un business, ma lo veda a breve termine, senza responsabilità, cosa che noi non abbiamo mai fatto in Valtellina, perché coloro che si sono prodigati per lo sport in Sondrio, lo hanno sempre fatto pensando poi di Sondrio di viverci, che la faccia la mettono, e tutti quelli che lo hanno fatto hanno messo soldi e sono ancora lì, sono sempre gli stessi poi. Oggi gli chiediamo, secondo me, uno sforzo eccessivo su un bando che forse loro stessi hanno difficoltà a non partecipare, perché si sentono anche un momentino fuori, però io li avrei sentiti di più, li avrei messi a un tavolo, dicevo l'assessore, invitavi a mangiare una pizza, ne parlavate, magari veniva fuori un'idea un momentino più carina, magari si poteva procedere a piccoli lotti, non così complessivo, iniziamo a fare il campo nuovo, iniziamo a fare solo la manutenzione, iniziamo a capire bene. Ho paura di questo, tutto il resto sinceramente a me va bene, io me lo auguro che sia, però così com'è impostato il bando ho qualche perplessità. Ripeto, sono contento di questa iniziativa perché non posso non esserne contento, anzi se il privato può venire con principio di sussidiarietà sul pubblico va benissimo, però ricordiamoci che è un privato, cioè, beneficenza fino a un certo punto la stanno facendo fino adesso, qui non si tratta più di beneficenza, qui si tratta di fare un'operazione a conto economico da qui a 20 anni con un rischio anche imprenditoriale molto elevato, che nella situazione sportiva di oggi, e l'assessore lo sa benissimo, rientri, parlo ad esempio di rientri pubblicitari, non esistono, non è che tu fai una squadra di serie eccetera e ti rientra, zero, è solo uscite, cioè solo buon cuore dell'imprenditore. Poi magari sto sbagliando, magari le mie valutazioni sono eccessive, era solo un punto di riflessione, poi volevo sentire appunto l'assessore se su queste idee, magari le mie sono malsane, sono tutte sbagliate. Grazie.
Grazie, nessun altro?
La parola all'assessore.
Grazie Presidente. Allora, dal punto di vista economico vedo che ci sono le maggiori perplessità. Allora, prima di tutto, allacciandomi al discorso che ha fatto adesso Grimaldi sulla tipologia del bando che avremmo dovuto studiare diversamente da quello che abbiamo fatto, ci sono delle regole, delle norme che bisogna comunque attenersi, il bando deve essere addirittura, questo è un bando europeo, dunque fare un bando così come consigliato da te sarebbe, penso, leggermente giustificabile, difficilmente giustificabile. Comunque, al di là di questo, il bando, così come è stato studiato, c'è un piano economico-finanziario che è stato valutato dagli uffici, dove a fronte di un costo che sarebbe gravato sulle casse comunali di 115.000 euro, dato che queste cose devono essere economicamente vantaggiose per l'amministrazione comunale, non andiamo a perderci, e questo secondo me è anche il valore aggiunto che potrebbe tenere lontano quelli che sono proprio lo spauracchio che avete voi, i furbetti che vengono qui giusto per succhiare la polpa e lasciarci l'osso, proprio perché in questa realtà, nella nostra realtà, le società sportive sono quelle che è vero che non ci guadagnano, è vero che non fanno business, fanno volontariato, assolutamente. Io in un'altra sede ho detto che sono il valore aggiunto alla nostra amministrazione, perché sono quelle, una delle tante ricchezze che abbiamo nella nostra realtà sono proprio queste associazioni di volontariato. È proprio da questa loro particolarità che possono trovare le risorse, devono trovare e le troveranno, le risorse per poter affrontare questo investimento che diversamente invece l'amministrazione non può fare. Noi ricordiamoci che la manutenzione, a fronte di 70.000 euro che il Comune spende per la manutenzione, tutto deve essere pagato. Ci sono le tribune da pulire, dobbiamo pagare l'impresa di pulizie, c'è un lavandino che perde, bisogna chiamare l'idraulico, c'è la lampadina da cambiare, bisogna chiamare l'elettricista. Una società sportiva, magari qualche volontario ce l'ha, che cambia la lampadina, che chiude il rubinetto, che pulisce le tribune, e quelle sono tutti i risparmi, tutte risorse che restano in cassa alla società sportiva e che gli possono permettere di fare, di affrontare una spesa che diversamente l'amministrazione comunale non potrebbe affrontare a questi costi. Noi abbiamo esempio in Lombardia di bandi simili al nostro dove sono state stanziate risorse inferiori, addirittura notevolmente inferiori, anche perché la qualità che era richiesta della Manto Erboso era differente dalla nostra. Noi abbiamo un progetto a nostre mani di alta qualità. Assolutamente. E per quanto riguarda invece lo spauracchio proprio che il consigliere Sava diceva di interventi di infiltrazioni di soggetti non interessati al bene pubblico ma interessati a lucrare su questa operazione, mi riallaccio a quello che ho appena detto adesso. Prima di tutto gli soggetti dovranno attenersi anche loro al regolamento del bando, in primis, in secondis, proprio per questo, per questa particolarità del bando, mi sembra che le opportunità economiche non siano così palesemente manifeste in una situazione del genere. Poi, per riallacciarmi invece a quello che diceva Ambrosi, ha nominato il campo di Mossini. Mossini non è un campo dimenticato. All'inizio della mia relazione ho detto che a Ponchiera c'è stata recentemente una convenzione e quel campo adesso è destinato per la pratica del tiro con l'arco, ed era un campo che fino ad oggi non era richiesto, non era utilizzato da ormai diverso tempo, e ci siamo attivati invece per trovare una sua autorizzazione. Il campo di Mossini recentemente ci è stato richiesto, come già l'anno scorso, dalla parrocchia per poter tenere il Grest durante il periodo estivo, dunque dedicato ai ragazzi, e in più c'è la domanda di una società sportiva che già in passato ha fatto attività su quel campo, la società Arcobaleno, che ha chiesto di poter ricominciare a fare attività in quel campo. Dunque vediamo che tutto sommato le strutture esistenti non sono né inutilizzate né superflue,
anzi, con un po' di buona volontà e proprio facendo perno sulla ricchezza sociale della nostra struttura cittadina, della nostra comunità, riusciamo ad ottenere cose che diversamente non riusciremo a raggiungere. Non, torno a dire, non sono i grandi eventi, non sono le squadre di Serie A, non sono obiettivi difficilmente raggiungibili che ci poniamo noi. Quello per carità possono essere obiettivi che si pone una società, giustamente, legittimamente si deve porre. Noi ci poniamo di offrire un servizio e proprio grazie alla tipologia delle società che ci sono nella nostra realtà questi servizi li raggiungiamo di ottima qualità, nonostante tutto a dei costi sicuramente inferiori. Spero di aver risposto.
Grazie. Allora, consigliere Sava per dichiarazione di voto, immagino.
Certo, presidente, grazie. Le risposte dell'assessore non mi hanno convinto per niente. Nessuno mette in dubbio, assessore, che costa di più all'amministrazione che al privato gestire una struttura di questo tipo, quindi potrebbero esserci dei risparmi di spesa nel tempo da parte dei privati e su questo c'è un vantaggio da parte del privato. E mi fa piacere che vengano fatte certe affermazioni da parte di un membro di una giunta che ha sempre guardato con sospetto e addirittura messo a lato qualsiasi ipotesi di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di strutture di interesse pubblico collettivo, o quantomeno guardato con sospetto. Ma vede, l'amministrazione non ci perde niente rispetto al conto economico dei 115.000 euro, dei costi che ha, nel fatto di rilasciare un'autorizzazione o a concedere la possibilità di un esercizio di somministrazione lì dentro, perché è a costo zero. Quindi non va.
Sì, non è il caso di fare un.
Le licenze non sono libere, come pensa il sindaco, perché c'è un regolamento che le disciplina attentamente, e una licenza di questo tipo, se inserita all'interno di un contesto convenzionale, poteva essere rilasciata. Ma un'altra considerazione va fatta, perché sembra che si viva fuori dalla realtà qualche volta. Il lucro di quei soggetti interessati a cui facevo riferimento io non consiste nel fatto di realizzare e gestire, no, non gliene frega niente della gestione, allora gli interessa l'investimento, perché girano i soldi nell'investimento, non so se avete capito, è chiaro, almeno a me è chiaro, perché è così che funziona l'economia per questi soggetti. Per cui l'interlocuzione privilegiata con i soggetti, magari con una pregara, magari con una forma di appalto concorso, cioè con una modalità che li coinvolgesse nell'iniziativa, nella progettazione dell'iniziativa, è perfettamente fattibile, non è vietata da nessuna norma, neanche da quella europea, nella quale peraltro questa gara non ricade, non c'entra proprio niente, ma una forma di partecipazione nella fase di progettazione dei soggetti esistenti sul territorio, che sono i primi che devono essere valorizzati, io non la vedo, perché non l'avete fatta. Mi stupisco, mi sembrerebbe doveroso prima di tutto operare con chi si conosce, con chi è affidabile, con chi può dare il proprio contributo di esperienza, perché ha gestito, ha lavorato, ci ha vissuto su quei campi e coltiva generazioni di ragazzi, sa bene qual è l'utenza. Innanzitutto sono questi soggetti, e invece questo lavoro, mi si dice, non è stato fatto, ma neanche si vuol prendere in considerazione di farlo. Ci lascia poco convinti questo modo di procedere, questo modo di ragionare. Non possiamo che riconfermare, visto la brevità della dichiarazione di voto, che a questo punto il nostro voto non potrà essere favorevole.
Grazie. Bene, pongo in votazione la proposta di delibera indirizzi in merito all'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale in via dello stadio, denominato Campo Coni, e per la realizzazione e gestione del nuovo campo da calcio alla Castellina. Ci sono astenuti? 4 astenuti. Favorevoli?
22.
Contrari?
4. 4 contrari.
Anche. Un attimo, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, per favore. Intanto vi devo dare i risultati. 22 favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti? 1 favorevoli, 24 contrari, 4. So che non vi interesserà, però il risultato della votazione: 25 favorevoli, 1 astenuto e 4 contrari. Grazie, alla prossima, buonasera a tutti.